Prego, consiglieri, se vogliamo prendere posizione, grazie. Segretario, procediamo con l'appello, grazie.
Buonasera a tutti, Angeli William, Asghar Wasim, assente giustificato, Bresciani Stefania,
presente,
Catalano Domenico, è presente, c'è Luci Cinzia, è presente, c'è Minclau,
presente,
Chemotti Roberto,
presente,
presente, Chiesa Ivo, assente, Costali Nicole,
presente,
Dapor Luca,
presente,
Dardani Giovanni, assente giustificato, De Gasperi Fabio,
presente,
Dorigotti Michele,
presente,
Faiz Carlo,
presente,
presente, Farinati Paolo,
presente, buonasera,
Franciscone Miriam, è presente, Gabberoni Davide,
presente, buonasera a tutti,
Gelmini Annalisa,
presente,
Luigi Giampiero, assente, Martinelli Francesca, è presente, Mattassone Irene,
presente,
Minuti Andrea,
presente,
Miorandi Arianna,
presente,
Mirandola Giuri,
presente,
Mullici Fatio, assente, Pozza Fabiola,
presente,
Pozza Ruggero, presente, Robo Giulia,
presente,
Paccari Tommaso,
presente,
Valduga Silvia,
presente,
Zambelli Andrea, presente, Zenatti Marco, presente.
Bene, siamo 27 presenti, quindi apriamo il Consiglio Comunale. Ora, scrutatori, chiedo, Gamberoni e Catalano. Comunicazione? C'è. C'è una comunicazione. Ora, prima di iniziare con le interrogazioni, c'è una comunicazione della sindaca, prego.
Grazie Presidente. Comunicazione al Consiglio sulla riorganizzazione. Con deliberazione numero 264 del 16 dicembre 2025, la Giunta Comunale ha approvato una nuova fase di riorganizzazione della struttura comunale. Vengono istituite 4 aree omogenee di gestione amministrativa e tecnica dei servizi. Area Segreteria Generale, che comprende la Segreteria Generale e il Servizio Organizzazione e Risorse Umane e che sarà coordinata dal segretario generale, dottor Bazzanella. Area Programmazione Sociale e Informatica, che comprende il Servizio Programmazione, Finanze e Progetti Europei, il Servizio Politiche e Sociali, il Servizio Informatica e che sarà coordinata dal dirigente del Servizio Programmazione, Finanze e Progetti Europei, dottor Gianni Fessi. Area Istruzione, Cultura e Biblioteca, che comprende il Servizio Educazione e Formazione e il Servizio Cultura, Turismo, Sport, Biblioteca e Archivi e che sarà coordinata dal dirigente del Servizio Educazione e Formazione, dottor Stefano Lavarini. Area Tecnica, che comprende il Servizio Territorio, Mobilità, Urbanistica e Grandi Opere, il Servizio Amministrativo e Ambiente, il Servizio Edilizia Pubblica e Verde e che sarà coordinata dal dirigente del Servizio Territorio, Mobilità, Urbanistica e Grandi Opere, Ingegner Campestrini. Il servizio con funzioni di polizia locale si colloca invece quale struttura funzionalmente autonoma alle dirette dipendenze della sindaca. Per quanto riguarda l'area istruzione, cultura e biblioteca, le funzioni vengono redistribuite su 2 servizi che sono rinominati servizio educazione e formazione e servizio cultura, turismo, sport, biblioteca e archivi. In particolare, il primo si occuperà delle tematiche legate all'infanzia e all'istruzione, tramite l'ufficio infanzia e istruzione, e quelle più in generale legate alla formazione, ufficio scuola musicale, università dell'età libera e politiche giovanili. All'interno del servizio trova spazio un nuovo ufficio denominato Ufficio Pace, Diritti e Partecipazione, con la finalità di rispondere alla particolare attenzione che l'amministrazione intende riservare a questi temi. All'interno del servizio Programmazione, Finanze e Progetti Europei viene istituito l'ufficio Rovereto Città Universitaria e Progetti Europei, anche in questo caso con la finalità di favorire e incentivare i rapporti con le università e gli enti di ricerca, oltre che migliorare l'accoglienza e accrescere i servizi a favore degli studenti universitari. Nell'ambito delle politiche sociali, molteplici sono i servizi cui l'amministrazione sta dedicando la propria attenzione. In particolare, oltre alla tematica dell'emergenza casa, viene ora istituita una specifica posizione professionale dedicata ai servizi agli anziani e alle persone che a vario titolo assistono gli stessi. Altra modifica riguarda l'area tecnica, nell'ambito della quale le competenze restano distribuite su tre servizi: servizio territorio, mobilità, urbanistica e grandi opere, servizio amministrativo e ambiente e servizio edilizia pubblica e verde. Viene istituito un nuovo ufficio mobilità e viabilità per far fronte in modo organico ed unitario a tutte le attività concernenti il traffico, i trasporti e la mobilità leggera. Sono poi previste alcune posizioni organizzative finalizzate a destinare personale in attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, nello stesso tempo permettere la crescita e la valorizzazione di risorse interne. Tra queste si evidenziano la posizione di progetto per l'innovazione digitale, che si occuperà principalmente di progettare, coordinare e attuare azioni finalizzate al miglioramento continuo dei processi digitali, delle infrastrutture tecnologiche e dei sistemi informativi del Comune. La posizione di progetto per il coordinamento pedagogico dei nidi d'infanzia, la posizione di progetto per le pubbliche relazioni e i rapporti con la stampa, destinata a curare la comunicazione e le relazioni istituzionali per diffondere la conoscenza dei programmi e dell'attività degli organi di governo dell'ente. All'oggi, come probabilmente avrete visto, c'è un bando che è uscito e che selezionerà questa figura, che è, diciamo, il giornalista, la giornalista che voi sapete che Alberto Tomasi ha cessato il suo percorso ormai da più di un mese, quindi siamo alla ricerca di una nuova figura che avrà questa posizione. Ecco, mi fermo qui, questa era la comunicazione che riguarda, direi, assolutamente dettagliata, per cui non si può dire che non si siano espressi tutti i cambiamenti che si sono generati con il percorso che è iniziato con la scelta di non dotarsi di un direttore generale, che ha portato alla costituzione di aree e di un team di confronto che riguarda la presenza, diciamo così, di queste figure che sono apicali e che assieme al segretario generale e alla sottoscritta formano questa unità di confronto che è legata ovviamente all'attività programmatica dell'amministrazione.
Grazie Sindaca, aggiorniamo 19:27 è entrato a consigliere lui, quindi sono i 28. Partiamo dalle interrogazioni, la prima sua, consigliere Catalano, prego.
Chiedo, signor Presidente, di analizzare la possibilità di trattarla al prossimo consiglio di interrogazione, perché essendoci dei bambini minori presenti, così acceleriamo la trattazione della via libera che interessa la famiglia Avanzo. Grazie.
Grazie a lei. Io devo però chiedere alla consigliera Cellucci per la sua trattazione sulla mancata manutenzione della vegetazione via Vallunga. Prego.
Allora, stavo cercando. Buonasera. Stavo cercando l'interrogazione, ma non riesco ad entrare nella PEC, quindi non ho l'interrogazione la mia. Se avete una copia, per cortesia.
Eh?
La risposta ce l'ho. Allora, l'oggetto dell'interrogazione era sulla mancata manutenzione della vegetazione lungo via Vallelunga e conseguenti rischi per la sicurezza. E vabbè, la sottoscritta questa parte qui la salto. Premesso quanto sopra, alla luce dell'ordinanza permanente numero 103 rilasciata dal Comune di Rovereto in data 30 giugno 2016, si evidenzia che lungo via Vallelunga si riscontrano situazioni di degrado dovute alla mancata manutenzione della vegetazione ai margini della strada. La vegetazione incolta invade parte della carreggiata limitando la visibilità e restringendo lo spazio di transito per pedoni, ciclisti e veicoli. In diversi tratti la sede stradale risulta pericolosa al punto da costringere gli automobilisti a sconfinare nella corsia opposta per evitare la vegetazione occupante la propria corsia. La manutenzione del verde confinante con la strada rientra tra gli obblighi dei proprietari dei terreni, come previsto dal codice della strada e dai regolamenti comunali. Tenuto conto di quanto evidenziato, si interrogano il sindaco e la giunta comunale per avere le seguenti informazioni: se siano a conoscenza della situazione descritta e se siano stati effettuati sopralluoghi lungo via Vallelunga, se siano già stati intimati ai proprietari confinanti gli interventi di taglio e pulizia del verde, quali misure immediate l'amministrazione intende adottare per garantire la sicurezza stradale, se si prevede di aggiornare o rafforzare i controlli in materia di manutenzione delle aree private prospicienti la viabilità pubblica. Allora, questo è stato inviato il 14 novembre 2025. E in questa interrogazione io faccio espressamente riferimento ad un'ordinanza appunto del Comune del 2016. Giorni dopo io ho ricevuto la risposta a firma dell'assessore lavori pubblici, manutenzione e sviluppo del patrimonio Carlo Fait, che ringrazio per la risposta, però la risposta non è completa, nel senso che è una risposta appropriata, però con l'ordinanza del 2016 la pubblica amministrazione si vincola degli obblighi, e sono gli obblighi praticamente che lì dove il privato non interviene, la pubblica amministrazione deve o con un appalto o con una ditta propria provvedere al taglio degli alberi che invadono le corsie della strada proprietà pubblica e quindi successivamente mandare il cosiddetto resoconto ai proprietari che provvederanno a rimborsare la pubblica amministrazione. Io le posso garantire che nonostante lei mi risponda, noi abbiamo fatto le manutenzioni, no, le manutenzioni necessarie non sono state fatte. La strada è ancora così adesso, figuriamoci a primavera. Quindi mi chiedo gentilmente un intervento a questo punto di controllo delle attività che voi mi dite che avete fatto. Tutto qua.
Quindi ne deduco che non è soddisfatta della risposta e invita a provvedere, ok? Sì, sì, ma però in questo momento non soddisfatta. Allora, ci sono alcune interrogazioni che non ho ancora avuto risposta, quindi saltiamo alla interrogazione del consigliere Chemotti rivolta all'assessore Potter, installazione impianto telecomunicazioni e radiodiffusione Sant'Ilario. Prego.
Grazie. Se mi dà un secondo. Allora, in realtà, come sapete, questa è un'interrogazione che avevo già presentato e alla quale avevo ricevuto risposta, come avevo fatto presente in aula chiedendo al segretario. Avevo chiesto se si potesse correggere un errore fatto dagli uffici, comunicatomi dagli uffici stessi, i quali hanno, cioè mi è stato suggerito di presentare l'interrogazione tal quale. Io l'ho ripresentata e effettivamente le risposte sono state corrette. Non sono soddisfatto della risposta, non sono soddisfatto perché emerge quello che nella precedente risposta non era emerso, che sostanzialmente i cosiddetti limiti delle antenne sono di fatto i limiti aggiornati. Quindi, legittimamente, nel senso che se c'è una nuova norma con dei nuovi limiti, la ditta, l'azienda che installa l'antenna è tenuta giustamente a rispettare quei limiti lì. Cosa che però effettivamente un po' suscita preoccupazione. Questo non vuol dire che l'antenna arriverà al limite, in quanto il limite è un tetto massimo, però chiaramente un po' di preoccupazione la pone, anche perché sappiamo che il tema delle antenne è un tema di copertura, di fatto dobbiamo coprire, si deve coprire il territorio per garantire un servizio con il cosiddetto protocollo standard 5G, e laddove non c'è copertura di antenne si garantisce la copertura con un segnale più potente, cioè laddove non riesco a installare antenne non faccio altro che alzare il segnale, con tutto quello che comporta. Dopodiché sappiamo anche che la normativa nazionale è molto più tutelante rispetto a molte normative di stati membri dell'Unione Europea, quindi questo da un certo punto di vista tranquillizza. Certo è che insomma, le preoccupazioni sono tante per il solito discorso fatto più volte, cioè tendenzialmente si aprono possibilità in vari ambiti, non solo in questo delle comunicazioni e quindi dell'elettromagnetismo, ma anche in ambito diciamo sanitario rispetto all'utilizzo di sostanze varie rispetto alle quali si garantisce, se non che dopo anni, 10, 20, ma in alcuni casi anche 30 anni, emerge che quelle garanzie effettivamente non c'erano. Mi è capitato poc'anzi, guardo l'assessore Pozzer, di leggere che un famoso studio sul glifosato, argomento di discussione, sono velocissimo, che difendeva l'utilizzo perché ne garantiva diciamo che un certo tipo di sicurezza, quello studio lì è stato ritirato dopo parecchi anni. Quindi quello che veniva utilizzato come studio che garantiva un certo livello di sicurezza di quella glifosato, a distanza di anni quello studio è stato ritirato perché non sufficientemente valido. Questo per dire come nel rispetto della salute bisognerebbe sempre avere un po' più di attenzione, e questo ovviamente non lo imputo all'amministrazione comunale, perché di fatto, come rappresentato dall'assessore stesso, ci sono delle ottemperanze di legge rispetto alle quali anche l'amministrazione poco può, però è chiaro che quando si parla con la salute vorremmo essere tutti più tutelati anche in maniera preventiva e non solo ex post. Grazie.
A lei, consigliere.
Quindi, non soddisfatto, l'ho detto in premessa.
Prego.
Chiedo scusa. Allora, io ricordo il consigliere Forza quando si inalberava in maniera molto accesa perché c'era un assessore che chiedevano il diritto di replica senza che gli fosse concesso dall'interrogante.
Allora, abbiamo creato, forse colpa mia, il sistema che è breve risposta, però giustamente abbiamo detto che l'ulteriore replica aspetta all'interrogante. È una prassi per evitare che rimanga, non è scritto da nessuna parte, è una prassi che io spero di gestire senza abusi, quindi se l'assessore Potter si limita a una breve precisazione, poi le ridò la parola per vedere se...
Grazie, no, a me piacerebbe che fosse chiaro, ma l'ha già citato, però andrebbe citato anche in risposta, che né l'assessore Potter né l'amministrazione comunale di Rovereto hanno responsabilità rispetto alla legge 214/2023 che stabilisce questi limiti. Pertanto io capisco che lei sia insoddisfatto rispetto ai contenuti, ma non certo al metodo della risposta, che è puntuale e è completa. Pertanto, come dire, questo intendevo, consigliere, non certo renderla soddisfatta di questi valori che anche a mio parere in taluni casi sono eccessivi. Era solo che non c'è responsabilità alcuna da parte dell'amministrazione. Grazie.
Prego. Ho esattamente detto questa cosa, quindi nel momento in cui ho palesato la mia soddisfazione, ho anche esplicitamente detto che non do responsabilità a questa amministrazione, quindi mi sta chiedendo di dire una cosa che ho già detto, ma dico anche, e è un'altra cosa che ho già detto, che io devo dare soddisfazione non rispetto al fatto che gli uffici competenti mi rispondano e mi rispondano puntualmente, perché quello dovrebbe essere scontato, ma rispetto al contenuto stesso, che chiaramente non imputo agli uffici o in questo caso all'amministrazione, però io non posso dare due risposte di soddisfazione perché grazie mi avete risposto e quindi sono soddisfatto e non sono soddisfatto per i contenuti, ho già detto anche questo, grazie.
Se lei consigliere, allora passerei alle proposte di delibera. Prego.
A parte che va bene, accetto la prassi, perché dal mio punto di vista la prassi viene prima dei regolamenti, quindi se c'è una nuova prassi, accetto la nuova prassi. Detto questo, no, va bene questa qua della risposta. Detto questo, io ho delle interrogazioni che non hanno risposto pur essendo state inviate più di un mese fa, quindi chiedo solo a che punto siamo, grazie.
Lei ha ragione, il prossimo consiglio comunale questa sera non ci sono, io non. Lei ne ha altre due. Furto all'Urban City e Pioppetto Riva Sinistra Adige. Sono effettivamente fuori dal termine, il prossimo consiglio comunale sarà opportuno. Sindaca?
Sì, intanto mi piacerebbe chiedere, lo chiedo io, se possiamo magari accelerare questa fase, diciamo così, delle interrogazioni o del dibattito un po' tra di noi per dare spazio alla delibera. E poi, così, non per bloccare il confronto, ma insomma mi sembrerebbe importante in questo momento parlare soprattutto di quello. Ma a parte questo, consigliere Chemotti, la interrogazione che non ha avuto risposta, anche perché mi sono dimenticata io, volevo parlargliene, è un'interrogazione un po' sui generi e le chiederei, ma la prossima volta, se posso rispondere oralmente.
Grazie, allora entriamo nelle delibere. Io chiederei al Consiglio, rifacendomi l'articolo 55,2, l'inversione delle delibere e lo motivo perché. C'è un importante atto, anche un ricordo per chi l'ha conosciuto, ma soprattutto anche una forma di rispetto per la famiglia, ci sono anche dei bambini, quindi chiederei, se non ci sono posizioni, di trattare subito questo atto importante, di grande riconoscimento meritorio che la città verso una grande figura di dirigente sportivo, e se non ci sono posizioni quindi chiedo un'inversione della trattazione delle delibere. Vi devo chiedere se ci sono opposizioni. Non ne vedo, quindi procediamo con la delibera numero 2. La delibera numero 2 sarebbe a carico dell'assessora Cossali, che sarebbe la titolare della toponomastica. Si ritiene con la giunta che, visto il valore, quindi non far diventare una cosa proprio fredda di intitolazione, la passerei all'assessore Dorigotti, anche per appunto dare una colorazione a quanto di importante stiamo facendo. Prego, assessore.
Grazie, ringrazio anche la giunta e l'assessora Cossali per avermi dato l'opportunità, insomma, di ricordare una figura che non ho conosciuto personalmente. Io con l'occasione anche ricordo con piacere Ezio, che invece ho conosciuto, e mi accingo a mi chiedo scusa se ogni tanto leggerò, ma insomma non vorrei sbagliare alcuni riferimenti, soprattutto diciamo puntuali, sulla figura di Oliviero. E, intanto saluto la famiglia, che è numerosa, vedo nel pubblico, che ho avuto piacere di conoscere in occasione del memorial dello scorso anno, e che proprio a causa anche dell'approssimarsi del decimo memorial, che ricordo si terrà la prima domenica di di gennaio, quindi il prossimo 4, se non sbaglio, di gennaio, e siamo andati a cogliere una richiesta che è arrivata formalmente dall'associazione polisportiva dilettantistica Cosmos, appunto di avere la formale intitolazione del centro di tiro, con l'arco, a Oliviero Vanzo. Oliviero Vanzo, fondatore della compagnia Arcieri K Cosmos, assolutamente titolare del tiro con l'arco a Rovereto, più di 50 anni della vita al servizio dello sport, è entrato nella polisportiva appunto Cosmos nel 66 con ruoli che vado a elencare: fondatore della appunto Arcieri K nel 79, vicepresidente e successivamente presidente della Cosmos dal 1988 fino al 2011, coordinatore del progetto responsabile della realizzazione del centro sportivo dedicato al tiro con l'arco, che oggi è diventato un centro di eccellenza e è informalmente conosciuto come Pala Cosmos, consigliere del Comitato Fitarco Trento, consigliere nazionale Fitarco dal 2009 al 2012, nonché molte delle persone qui presenti l'avranno anche apprezzato come componente della Commissione Comunale per gli impianti sportivi del Comune di Rovereto. Per il suo impegno sportivo ricordo anche che è stato insignito delle 3 stelle al merito sportivo del CONI, quindi medaglia di bronzo nel 2003, medaglia d'argento nel 2008 e medaglia d'oro nel 2014. Rispetto a questo, appunto lo scorso 17 ottobre è stata ricevuta da parte dell'Associazione Cosmos la richiesta di integrazione del centro a Oliviero Vanzo e l'istruttoria, che è stata più quasi un proforma, mi verrebbe da dire, vista la figura e la forte trasversalità, credo, all'interno anche di quest'Aula, viene portata oggi all'attenzione dell'Aula, considerato insomma la ricorrenza anche dell'anniversario della scomparsa, che sapete che per le intitolazioni siamo chiamati a fare questo tipo di scelta una volta decorsi 10 anni dalla scomparsa, quindi questa data è avvenuta pochi giorni fa e quindi siamo oggi nella condizione di poter deliberare questa importante dedica del nostro palazzetto del tiro con l'arco in località Valdresco. Quindi io mi fermerei qui, lascerei lo spazio non solo a chi l'ha conosciuto, ma insomma sicuramente ci saranno delle voci che vorranno ricordarlo, e ringrazio la Giunta, tutto il Consiglio e chi porta avanti la memoria di Oliviero, invitandovi, rinnovando l'invito a ricordarlo non solo in occasione del Memorial, ma anche in occasione del Memorial che quest'anno sarà, quindi occasione anche di una breve cerimonia di ricordo con la posizione di una targa commemorativa. Quindi ringrazio ancora l'Aula e lascio la parola a lei, Presidente.
Che volentieri la cede a chi possiede Farinati. Prego.
Grazie Presidente. Saluto innanzitutto con affetto la signora Sofia, i nipoti, i figli, eccetera. La figlia, scusate. Io ho avuto il privilegio, il piacere di conoscere Oliviero Vanzo ancora negli anni 90, allorquando entrai in giovane età nella commissione amministratrice di ASM. Oliviero era membro, è brutto dire supplente, anche perché in verità lui è sempre stato presente alle riunioni della commissione, a testimonianza che accanto alla figura di Oliviero, quale abilissimo, capace dirigente sportivo, c'era anche l'uomo con una sua assolutamente valida professionalità e soprattutto, lasciatemelo dire, autentico amante della nostra città. In quei primi 5 anni per me Oliviero, come gli altri colleghi, sono stati assolutamente per me preziosi per acquisire conoscenza, confronto, da cui far crescere quel gioiello che è stato, che adesso è diventato più grande, ma che era l'ASM di Rovereto. Mi preme anche ricordare che Oliviero, visto proprio questa sua assolutamente indiscutibile e profonda ammirazione e amore e passione per la Rovereto che conosciamo, fu anche consigliere comunale e fu anche assessore comunale nel pur breve periodo del sindaco Pino Chiocchetti. Arrivo al momento più vicino a questa intitolazione, al momento sportivo, di Oliviero come uomo di sport. Ecco, anche lì lui donò alla sua associazione, agli arcieri di Rovereto, non solo la sua passione, ma la sua capacità organizzativa, tanto che la società divenne una società di assoluto riferimento nazionale e non solo. È giusto ricordare che a moltissimi tornei organizzati da Oliviero e dai suoi collaboratori, dove anche la figura di Sofia è sempre stata preziosa, parteciparono squadre delle nostre città gemellate, quindi parliamo di società dell'Austria, della Germania e di altre nazioni. Quindi Oliviero anche in quell'ambito giustamente fu un uomo capace, credibile, affidabile. Mi piace ricordare ancora un altro momento della nostra città sportiva. Oliviero, con altri amici dello sport, organizzò quella che fu per, credo, 2 o 3 anni, una manifestazione molto frequentata in città, nel centro storico della città, nelle piazze della città, che era Sportivamente Insieme. L'ambizione qual era? Oliviero ne era assolutamente fautore, promotore, convinto promotore. Era quella di promuovere proprio lo sport, tutte le discipline sportive, indifferentemente, soprattutto chiaramente ai nostri giovani. Quindi Oliviero di meriti anche in quest'ambito ne ha molti. Era un uomo autorevole anche, lasciatemelo dire, per il suo, in Francia si direbbe physique du rôle, era un uomo, insomma, che con la sua voce sempre molto determinata, ma sempre comprensiva anche verso il pensiero degli altri, sapeva conquistare il consenso. Quindi io ne ho un ricordo affettuoso, Sofia lo sa, per me è stato un maestro sia nell'ambito dell'amministrazione, nell'ambito dell'organizzazione sportiva. Non è un caso che dalla società Cosmos degli Arcieri K di Rovereto sono usciti atleti straordinari da un punto di vista agonistico a livello nazionale, internazionale. Abbiamo avuto atleti e atlete che da Rovereto hanno partecipato ad alcune Olimpiadi, quindi stiamo toccando l'apice del sogno di uno sportivo, di un atleta. E di tutto questo credo sia giusto ricordare l'apporto che diede Oliviero e che rimarrà nel tempo, perché il suo modo di fare è diventato contagioso anche per chi oggi gestisce la società e non sarà dimenticato. Quindi questa intitolazione non fa altro che onorare una persona, ripeto, capace, affidabile, che ha amato Rovereto come pochi, lasciatemelo dire. Qui non ci sono distinzioni politiche, ma qui prevale l'uomo con la sua determinazione, il suo coraggio, la sua visione e l'essersi affermato, ripeto, con grande stima da parte di tutti. Quindi per me è un momento anche emozionante, lasciatemelo dire, perché ricordiamo, ripeto, un cittadino assolutamente capace ed è giusto così. E saluto Oliviero ovunque lui sia. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Salinate. Assessore Pozzer, prego.
Oliviero, un omone grande, schietto, con il quale si discuteva sempre volentieri. È una piacevole conoscenza per me avvenuta in questa sala ormai 25 anni fa, perché questi sono i tempi che passano. Io non lo ricordo come accondiscendente, però questo non significa che fosse intransigente, anzi, diciamo che aveva le idee chiare, ecco. Le idee chiare ce le aveva sempre Oliviero. Poi qualsiasi cosa succedesse, anche era facile comunque ricondurlo a una facile affabilità e a un nuovo entusiasmo, bastava parlare di tiro con l'arco e subito, come dire, il sorriso tornava in qualsiasi istante sulle sue labbra, ecco. Bastava farsi raccontare la sua gioia nel veder crescere l'impianto roveretano, che lui ha fortemente voluto, e anche nell'ampliare quel ventaglio di rapporti, in particolare io ricordo con il Brasile, con la cui federazione di arcieri ha creato un rapporto di grande amicizia. Ecco. E lo ricordo anche non solo per il tema sportivo, ma anche quello della vicinanza con un mondo dell'emigrazione che Oliviero seguiva da dirigente e presidente, è stato presidente anche dell'Unione delle Famiglie Trentine all'estero, ecco. Un estero che Oliviero viveva come casa propria. Saluto la signora Maria Sofia, la figlia Camilla e parenti e nipoti presenti in sala e ti dico ciao Oliviero, sarò felice di ricordarti ogni volta che scenderò alla Valdresca, da quanto ho capito ci sarà una targa a ricordarti. Ciao Oliviero.
Grazie. Ci sono altri interventi? Così Chiesa, prego.
Sì, grazie, naturalmente. Seguo un po' le orme di chi mi ha preceduto, nel senso che io, un po' più giovane rispetto ai consiglieri Farinati e Pulzer, ho conosciuto Oliviero proprio per l'ambito sportivo. Avevo sentito delle sue, comunque, presenze in quest'aula negli anni precedenti. Non ho avuto modo di conoscerlo lì, ma ho avuto modo di conoscerlo invece in quell'ambito sportivo che noi tutti conosciamo. E come giovane ho conosciuto questa persona che fa parte di, come si diceva, quelle persone che all'epoca si dedicavano proprio con passione alle proprie attività. E oggi la nostra città ne va non orgogliosa, ma ne va anche meritevolmente in direzioni sempre più positive, perché se la città di Rovereto, oltre che città della pace, è intitolata città dello sport, è proprio perché grazie a questa persona che ci ha dedicato tempo, sacrifici, anche per la sua famiglia, e qualcosa che sono stati per salutare, ha però saputo trasmettere, io dico, alla mia generazione, alle nuove generazioni, ed arrivare comunque a dare un senso e a una vivacità ad un ambiente che magari all'epoca, magari mi puoi dire, non era conosciutissimo, cioè gli sport, come sappiamo, sono magari altri quelli che venivano intitolati e portavano alla città di Rovereto titoli, insomma. Sono ricordati proprio in questi giorni quello che è stata la palla a mano, si può ricordare quello che è stato la palla a canestro, si può parlare anche ovviamente del calcio con la Rovereto, però diciamo che l'ambito della Valdresca ha avuto sempre nelle figure, perché io adesso affianco a Oliviero, ci sono anche altre persone che gestivano il discorso del tennis, con persone che insomma, come si ricordava, c'era la piacevole confronto, lo dico sempre così, tra queste persone di carattere che però magari spaventavano alquanto, magari noi giovani, però poi si capiva che effettivamente lo si faceva per costruire assieme quello che per questa città oggi è il frutto di una città sportiva. L'uomo, avete già detto, a quanto vuoi non aggiungo altro, mi affianco anch'io a ricordare però Ezio, che ha avuto il piacere invece di conoscere, come ricordava la sua, un po' più giovane, quindi aveva comunque il carattere e lo spirito piacevole del costruire, del relazionarsi, del proporsi e di creare un ambiente e un confronto, ripeto, piacevole. E quindi persone indimenticabili, mi permetto di dire, questa sera. E con questo ringrazio anch'io e mi permetto di dire però che il ricordo rimane, certo, per una tarda che è importantissima, ma sempre per la figura di uomo che quell'ambiente lì ha, almeno è tutto scritto, richiamerà. Grazie.
A lei, consigliere. Consigliere Angeli, prego.
Grazie, Presidente. Ma sicuramente chi mi ha preceduto ha già detto molto sull'Oliviero, sulla figura di quello che è stato Oliviero, e dunque sicuramente c'è un pieno sostegno a questa delibera, perché la persona è una persona molto importante che ha fatto molto per la città di Rovereto, e io credo che sotto questo aspetto è giusto anche riconoscere che all'Oliviero l'impegno e la determinazione che ha avuto per realizzare quel Palacosmos che ora è, che cambierà nominativo, sicuramente anche per ricordare quello che ha fatto Oliviero. Io mi ricordo, perché ormai gli anni sono passati, però quando c'era il campo di tiro con l'arco, zona ex di Cigril, in una casetta in legno di fianco dove mettevano proprio i cerchi, e questo è giusto ricordare, che ha avuto questa forza e la voglia di avere un centro adeguato, che adesso è anche foresteria in determinate occasioni, e io credo che questo era il suo sogno e che è riuscito a realizzarlo, che è riuscito a fare una struttura molto, ma molto importante per la città di Rovereto. Io ho avuto anche l'occasione di conoscerlo all'interno di quest'aula, abbiamo passato qualche anno assieme, ma anche fuori, perché nel mondo sportivo ci si conosceva tutti e dunque era bello anche confrontarsi. E lui era una persona affabile, un riferimento anche per molte persone, è riuscito a coinvolgere moltissimi giovani nella disciplina del tiro con l'arco, che io credo che è molto fondamentale. Questo è non solo un discorso sportivo, ma anche questo è un qualcosa di educativo che serve anche per nel mondo civico, ed è fondamentale e importante. E dunque la richiesta che è arrivata per l'intitolazione della struttura, io credo che è un atto dovuto nel ricordo di quello di Oliviero. Sono passati ormai dieci anni, il tempo vola, sembra l'altro giorno. E questo io credo che è un riconoscimento che va a una persona che ha saputo dare passione sportiva, un impegno civico, ma lasciando anche un segno concreto e duraturo per la città. Grazie Oliviero per tutto quello che hai fatto.
Grazie consigliere. Consigliere Gamberoni, prego.
Grazie Presidente. Un saluto particolare sentito ai familiari di Oliviero Vanzo, oggi presenti, ai nipoti, alla figlia Camilla e alla moglie Maria Sofia. Oggi il Consiglio Comunale compie un atto di profondo valore simbolico e civile, intitolando il centro di tiro con l'arco di Rovereto a Oliviero Vanzo, una persona che ha saputo unire passione sportiva, impegno politico e dedizione autentica alla comunità. Oliviero è stata una figura di riferimento per il tiro con l'arco nel nostro territorio. Con competenza, costanza e spirito di servizio, ha contribuito in modo determinante alla crescita e alla diffusione di questa disciplina, accompagnando atleti e appassionati, in particolare i più giovani, in un percorso fatto di impegno, rispetto delle regole, disciplina e condivisione. Accanto all'attività sportiva, Oliviero ha espresso un forte senso di responsabilità civica anche attraverso il suo impegno politico nel Partito Autonomista Trentino Tirolese, nel quale ha militato con convinzione e coerenza. La sua azione politica è stata guidata dai valori dell'autonomia, della tutela delle identità locali e dell'attenzione al, al territorio, interpretando la politica come servizio alla comunità e come forma concreta di partecipazione democratica. Sport e politica, nel suo percorso, non sono mai stati ambiti separati, ma espressioni di uno stesso modo di essere, lavorare per il bene comune, rafforzare il senso di appartenenza e costruire relazioni fondate sul rispetto, sul dialogo e sulla collaborazione. In questo cammino fondamentale è stato anche il sostegno della sua famiglia. Alla moglie, quindi Maria Sofia, e a tutti i familiari va il mio personale ringraziamento e la vicinanza per aver condiviso, sostenuto e accompagnato nel tempo il suo impegno e la sua passione, permettendogli di dedicarsi con generosità agli altri. Intitolare a lui il centro di tiro con l'arco di Rovereto significa rendere omaggio non solo a uno sportivo e a un uomo impegnato politicamente, ma anche a un cittadino che ha saputo lasciare un'eredità fatta di valori, esempio e dedizione. Con questo gesto il suo nome rimarrà legato a un luogo che rappresenta la sua passione e il suo impegno, diventando memoria viva e fonte di ispirazione per le generazioni future. È un riconoscimento che credo sia sentito e doveroso, con cui la nostra città esprime gratitudine, rispetto e riconoscenza per l'opera da lui svolta. Grazie.
A lei, consigliere Zenatti, prego.
Sì, grazie Presidente. Anch'io non vorrei ripetere quello che già i miei predecessori hanno detto benissimo e che condivido. Volevo dare uno spaccato diverso, innanzitutto salutando anch'io Maria Sofia, la figlia e i nipoti, e se questo può in parte lenire il dolore del distacco, che è avvenuto ben 10 anni fa, ma sembra proprio di qualche mese fa, ecco, quantomeno considerate la grande fortuna che avete avuto nella vostra vita di essere assieme, vivere, avere un marito, un padre, un nonno, così speciale, che viene ricordato ancora adesso con grande attestazione di stima, di sincera amicizia e di come dire, voglia di riconoscergli dopo tanti anni, ma comunque non dimenticandolo che è stato un grande personaggio di sport e di politica di Rovereto. Io quando lo penso lo accomuno molto all'avvocato Giampaolo Ferrari, un altro che per certi versi ci ricorda come l'impegno di dirigente, di promotore sportivo e di amministratore politico comunale si sono sposati in maniera positiva per la città. Vorrei solo aggiungere però anche la notazione, come dire, politica. Io con Oliviero non ero in consiglio comunale a metà degli anni 90, 95, 96 se non vado errato, quando in maniera sorprendente, clamorosamente sorprendente, era stato eletto sindaco Giuseppe Ciocchetti, e di cui Oliviero Vanzo era stato assessore in giunta comunale. Dico, non voglio far entrare la storia, ma tutti voi sapete che è stata una sorpresa incredibile, mai immaginabile, e credo che proprio quelle due figure, Pino Ciocchetti e Oliviero Vanzo, hanno interpretato quella brevissima stagione, cioè persone che, si potrebbe dire in termini un po' aulici, hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo senza grande ragionamento, senza grande, come dire, struttura teorica e di apparato, ma che si sono dati in maniera generosa alla disponibilità dell'amministrazione comunale. E quindi con la giunta poi ha avuto l'esito che ben sappiamo, ma volevo ricordare Oliviero. Io l'ho conosciuto soprattutto come in interlocuzioni partitiche in quegli anni e poi in consiglio comunale assieme successivamente dal 96 al 2000 sindaco Bruno Ballardini. Ecco, io credo che Oliviero a tutti noi quando ci incrociamo con le persone che stimiamo, che prendiamo a rubare loro alcune esperienze, alcuni esempi. Ecco, Oliviero certamente è una persona, è stata una bella persona, perché sincero, al limite della sorpresa incredibile. Non era molto facile come di interloquire con Oliviero, nel senso che lui era molto convinto delle sue idee e non era pensabile convincerlo di cambiarle. Quindi si potevano smussare e quindi se la meta era una meta prefissata lui non la cambiava, intelligentemente poteva convenire che invece di prendere la strada A era meglio prendere la strada B o la strada C, ma la meta era quella. E quindi devo dire che un insegnamento che ancora adesso io lo dico sinceramente, ce l'ho molto nitido, lui in quegli anni avrebbe potuto, se solo l'avesse voluto, avere molte più soddisfazioni, molte più soddisfazioni. Non le ha ricercate, le ha respinte per essere coerente alla sua impostazione politica, che era di autonomista trentino convinto, al limite non aveva imbarazzo, ritrosia a esprimerlo anche in maniera un po', come dire, che per alcuni più, come dire, moderni poteva essere un po' passatista, quasi ridicola, mettiamo per questo, ma nel contempo lui è stato coerente sempre con la sua impostazione, non ha mai cambiato sponda, è sempre rimasto fedele alla sua impostazione. Poi l'accoppiata, credo, Vanzo Chiocchetti, per chi li ha conosciuti, per chi ha vissuto in età, diciamo, adulta, quella stagione umana e politica, sono quelle figure che certamente saranno per sempre ricordate. Si avvicina ad altre figure che ci sono state a Rovereto, che ricordiamo sempre con simpatia e con affetto, come è stato appunto per Pino e per Oliviero. E quindi la coerenza, la praticità, la concretezza, la, come dire, disarmante sincerità, ecco, io credo che queste siano doti di cui dobbiamo anche noi attingere per, come dire, fare in maniera più sincera e più vera la nostra attività. Ecco, per cui benissimo questa iniziativa, assolutamente, e anzi sarà motivo in più per ricordarlo in maniera più idonea. Grazie Presidente.
A lei. Ci sono degli interventi? Sindaco, prego.
Grazie Presidente. Io vorrei ricordare la figura di Oliviero Vanzo ripercorrendo le parole del figlio Ezio. All'indomani della scomparsa del padre, in una nota stampa dell'11 dicembre 2015, Ezio dichiara le seguenti parole, che a mio avviso sono molto calzanti anche nella volontà che il Consiglio Comunale, oltre che nella determinazione della Kappa Cosmos, di chiedere fortemente l'intitolazione di quel centro sportivo alla figura di Oliviero Vanzo. Ezio dice: amava dire, le persone, anche quando scompaiono, non vanno mai via, restano nei ricordi di chi voleva loro bene. Io credo che questa sia una grande verità, credo che questo sia esattamente quello che è successo per l'intitolazione di questo centro sportivo così importante. E io appena ho preso, diciamo così, più confidenza col mondo sportivo roveretano, perché voi sapete io faccio amministrazione dal 2010 con una pausa di 5 anni e ho conosciuto personalmente in questi banchi Ezio in modo molto ravvicinato, oltre ad avere rapporti, diciamo così, più amicali anche fuori da quest'aula. Però non ho mai incontrato una storia politica come quella di Oliviero, se non nei racconti un po' come quelli che ha presentato poc'anzi il consigliere Zenatti, noti direi a tutta la città, perché quella parentesi politica è stata una parentesi molto molto importante, e però molto anche estranea a quella che si considerava, diciamo così, la condizione politica roveretana, deducibile da altri elementi, e quindi quella fu autenticamente una sorpresa. Però la figura di Oliviero Vanzo, ricordato come un politico con un carattere molto forte, con una grande determinazione, una persona che però ha lasciato, e questo mi ha sempre sorpreso moltissimo, in tutti coloro che hanno portato avanti le gesta sportive che comunque lui ha iniziato, una grande senso di appartenenza alla sua figura. Se voi vi recate a vedere qualche manifestazione sportiva del Tiro con l'Arco, all'oggi in realtà internazionale, che ospita i tornei più importanti, l'eccellenza, un luogo dove arrivano da tutta Italia non solo e si meravigliano della struttura sportiva che abbiamo, con una foresteria, una serie di cose, tutti ricordano la figura di Oliviero Vanzo, anche per chi come me il Tiro con l'Arco, diciamo così, l'ha incontrato come disciplina una volta arrivata un po' in quest'aula. C'è stata come un senso di attesa di questi 10 anni. Voi sapete che quando una persona scompare, prima di poter intitolare un luogo, un monumento alla stessa, deve passare un certo numero di anni, e questi anni sono passati. E si è avverato esattamente quello che Ezio in qualche modo diceva di suo padre, raccontando il grande carattere, la grande forza, la grande determinazione, alle volte non facile nel confronto dialettico, ma anche il grande spirito del darsi agli altri, la volontà anche di fare del bene per la propria città, di lasciare qualcosa al di là di sé, perché le persone passano ma rimangono nella memoria degli altri. Ecco, questo è un principio. Pochi anni dopo, per un male molto simile a quello del padre, anche Ezio scompare all'età di 41 anni, un momento molto complicato anche per la comunità roveretana. Entrambi condividevano una grande forza e una grande appartenenza al Partito Autonomista, un partito che comunque ha fatto la storia del Trentino, che politicamente ha sempre avuto comunque un grande spirito su quello che è stata la storia con cui il Trentino è diventato provincia autonoma di Trento e ha costruito un asset importante anche rispetto all'identità di questo territorio, diversa dall'Alto Adige, dentro un contesto regionale, ma proprio. E questo Partito Autonomista tirolese portava in coloro che lo rappresentavano dentro il Consiglio Comunale una grande forza, un grande senso di appartenenza, che io ho sempre letto sia nel padre che nel figlio. E il senso di positività che io ho intravisto in entrambi, anche all'indomani di una malattia direi alquanto crudele che li ha portati via, essi in un periodo più breve e il suo padre in un periodo magari più lungo, portato nessuno dei due a pensare che comunque anche in quel periodo non venissero meno un po' quei valori e quel senso di comunità che portasse a costruire, a continuare a progredire una serie di imprese. Una di queste era l'attività sportiva così importante per il padre, ma anche il figlio, ricordo la pallacanestro, non particolarmente per Ezio. Questo perché evidentemente quei valori erano stati trasmessi da quella che era un'altra delle anime importanti nell'asset, sia del padre che del figlio, la famiglia. Ecco, io qui ringrazio non solo la presenza della moglie Maria Sofia, della figlia che ho rivisto poc'anzi, dopo non mi ricordavo, della figlia Camilla, di Chiara che ho avuto modo di conoscere più da vicino, e delle due gemelline che all'epoca quando nacquero eravamo in consiglio comunale, che adesso sono due ragazze grandi e che prima nel vederle per un attimo ho rivisto il papà. E lo dico con un po' di commozione, perché io ero molto legata ad Ezio, lo era anche mio marito, abbiamo avuto un trascorso amicale, e la forza con cui era presentato, la sua presenza e la sua verbo politica all'interno di questo consiglio comunale, con determinazione, con pacatezza, ma con continuità, dove andava trattando ovviamente con la maggioranza quelle che erano le questioni importanti da portare avanti, e la stessa che sicuramente ha ereditato dal padre, in un valore che li ha accomunati entrambi ad un destino non tanto felice. Quindi io credo che per primo vada ringraziato la Kappa Cosmos, l'associazione sportiva, i suoi dirigenti, che con determinazione e continuità hanno voluto riportare all'attenzione del Consiglio Comunale tutto questo, perché purtroppo poi alle volte la storia passa, no? E le persone magari si dimenticano, ma è proprio vero quello che disse Ezio a suo tempo. Le persone rimangono nella memoria quando hanno seminato bene, e Oliviero ha certamente seminato molto bene dentro la sua associazione sportiva e dentro il mondo di coloro che dedicano allo sport passione e determinazione, ma anche quel senso di darsi agli altri, di costruire competitività e un'impresa che poi rende in fondo grande anche alla nostra città. Per cui voglio ringraziare assieme alla storia di queste persone che hanno contribuito a fare grande la nostra città, anche la stessa dirigenza sportiva, la Kappa Cosmos, che ha perseguito questo obiettivo e ha ricordato a noi che tutto questo era importante, e il 4, se non ricordo male, o il 5, adesso non ricordo più, ci sarà l'intitolazione, sarà bello e importante condividere con la città e oltre che con l'aula, ma insomma anche con chi l'ha sostenuto, e sostenuto questo percorso, magari anche tutti i compagni e le persone che hanno voluto poter dare l'opportunità di essere presenti. Quindi grazie anche all'aula e grazie a questo confronto che è stato sicuramente bello e anche molto umano, che mi pare sia la parola più importante.
Grazie sindaca. Assessore, prego.
Sì, io, come dire, questo sarebbe il momento della replica, del relatore, della controreplica, diciamo, del relatore, ma approfitto solo esclusivamente di questo pochissimo spazio, spero di farmi portatore del sentimento della famiglia e faccio voce di quello che spero sia un loro e credo che sia un loro grazie, che faccio anche mio, soprattutto ai consiglieri che hanno oggi portato avanti la memoria, questa memoria che spesso è distrattata o utilizzata anche come dire, in maniera anche di dibattito politico, ma che oggi invece ha portato l'aula a, come dire, me per primo, ad avere quegli elementi di comunitari e di sentimento di roveretanità, diciamo, che ovviamente, insomma, non per esperienza diretta, ma spero di poter anche un piccolo pezzettino nel mio piccolo trasmettere a chi poi verrà dopo di noi e potrà godere della memoria di Oliviero. Quindi ecco, grazie di nuovo e passiamo, spero, alla votazione in maniera unanime. L'invito e la certezza, insomma, è quello che l'Aula sappia cogliere questo momento in maniera unitaria.
Grazie assessore. Allora, nel momento che vado a evitare gli scrutatori. Quindi consigliere Catalano, consigliere Gamberoni, grazie. 30 secondi, avete detto tutto. Anch'io da uomo dello sport mi rifaccio molto quello che è stato detto. Questa è un'occasione, un momento che ricordiamo questa grande figura, indirettamente tutti quei, ovunque loro siano, quei compagni di iniziative, quei grandi dirigenti che in questi anni, mettendoci molto di personale, hanno creato molto sulla città sportiva di Rovereto. Anni dove l'iniziativa personale riusciva anche a scontrarsi con tutta una serie di aspetti che forse oggi la burocrazia metterebbe molto i panni fra le ruote, quindi è il momento che ricordiamo di Verovanzi indirettamente a tutti coloro che in questi decenni hanno fatto grande Rovereto con l'impegno di molti dirigenti che ovviamente non possiamo ricordare in questo momento tutti, ma li associamo a lui. Voti favorevoli. L'unanimità 29, penso che non valga neanche la pena fare la controprova, quindi la delibera in maniera così devo sentire, ecco, quello che è. Ecco, quello che il protocollo purtroppo non ammette è che abbiamo qui la famiglia, quindi è solo da parte nostra, non c'è modo di avere un ritorno, ma penso che ci sarà in occasione proprio della cerimonia di intitolazione del centro sportivo. Facciamo una breve pausa così c'è modo di andare a salutare, ok? Consiglieri, possiamo riprendere, grazie. Consigliere, per cortesia, riprendiamo, grazie. Grazie consiglieri, ora passiamo alla delibera. Ora passiamo, riprendiamo i lavori, passiamo alla delibera numero 1. Sono atterraggio di crediti. Se riusciamo a capire per aggiornare l'aula, allora sì, alle 20:27 è entrato il consigliere Mullici, per cui stiamo 30 in considerazione delle due assenze giustificate.
Adesso è uscito
Farinati. Definitivo? Ok. In questo momento quindi è uscito il consigliere Farinati, ha dato comunicazione sì, che esce definitivamente. E quindi torniamo 29, gli altri penso che siano assenze momentanee, per cui ci aggiorniamo prima della votazione, presentazione della delibera. Assessore, prego, a lei.
Grazie Presidente, io mi sposto momentaneamente qui per praticità. E niente, buonasera, grazie Presidente. Sì, oggi presentiamo una delibera relativa all'atterraggio di un credito edilizio. È stata un'operazione che è stata presentata alla Commissione Urbanistica e fa riferimento, come abbiamo visto in passato, a una situazione molto, molto puntuale. Lo dico perché molte volte nella trattazione del tema dello strumento credito edilizio abbiamo visto appunto come lo strumento poi trovi applicazioni diversificate all'interno della nostra città, in particolare nell'area insediativa già costruita, e di volta in volta poi andiamo a discutere delle diverse modalità con le quali questo strumento viene applicato. È uno strumento che, come detto, è previsto dal piano regolatore del 2014, nel caso specifico il credito edilizio è maturato dall'areale del Follone ed è una metratura piuttosto esigua, si parla di 52 metri quadrati. Appunto questo credito va a cadere in un'area satura da tutelare con indice B1, con cartiglio B1, scusate, ed è sostanzialmente, poi vedremo un attimo velocemente la documentazione allegata, e l'utilità sostanzialmente quella di permettere al richiedente, che è una famiglia sostanzialmente, perché questo credito va a cadere su un'unità monofamiliare, su un piccolo edificio monofamiliare che parte di una localizzazione molto grande, che è quella che in Corso Verona è a sud dell'ospedale, che va ad adagiarsi sul versante sotto la Madonna del Monte, e l'utilità sostanzialmente è quella di coprire un pergolato, realizzare una tettoia e per proteggere l'astricato solare che sta sotto dalle intemperie, sostanzialmente dalle acque piovane. Ecco, io questa mia presentazione mi dispiace più tecnica che politica, però insomma quest'anno si chiude un anno nel quale le delibere sui diritti di edilizia non sono mancate, guardo anche il consigliere Angeli, rispetto al quale insomma ogni qualvolta si parla di questo tema abbiamo sempre degli approfondimenti reciproci. Ecco, io vado direttamente alla documentazione fotografica che serve per far capire di che cosa si tratta. Ecco, si vede appunto questo pergolato a fianco di questa tettoia, e sostanzialmente questa parte che noi vediamo illuminata dal sole verrà appunto coperta con una tettoia. Vuol dire che le superfici laterali dell'edificio non vengono sopraelevate, cioè non si crea un allargamento dell'appartamento sostanzialmente, ma solo una copertura di uno spazio che poi rimane esterno, non climatizzato, quindi a tutti gli effetti una terrazza coperta, come la parte che vediamo invece esistere già in questa immagine, fotografica. Negli estratti cartografici, ecco, vediamo la collocazione, che come si diceva questo sostanzialmente è il parcheggio dell'ospedale, più a sud c'è questa lottizzazione, anche questa è via De Pero, che sale poi fino alla Madonna del Monte. Il piano regolatore, come detto, la indica come zona B1, e le limitazioni sono quelle di un carico massimo di 150 metri quadrati di credito edilizio, ovviamente siamo abbondantemente sotto perché si parla di 52 metri quadri. Vado un attimo velocemente sulla pianta della copertura, dove si vede appunto poi negli elaborati cartografici redatti dall'architetto che ha seguito la progettazione, ecco, questo che vedete sulla vostra destra è lo stato attuale, questo è l'effetto finale sulla copertura del fabbricato e questo poi è lo stato di raffronto che ci indica poi qual è l'ampliamento della copertura. La copertura è allineata a quella esistente, come vedete si va in a realizzare una falda dove qui non si vede più la differenza tra il prima e il dopo, perché viene poi la copertura messa tutto sullo stesso livello. Ecco, denota, ecco, io dico giusto per non lasciare lo schermo a vuoto, lascio questa immagine dell'indicazione, ma sostanzialmente la presentazione tecnico-politica è questa. Lo strumento, come detto, è stato riconosciuto nel 2014 e fa riferimento alla reale del Follone, e il credito edilizio matura in quota parte nello schema di convenzione che è stato, per chi di voi ha approfondito gli atti invece a disposizione per la seduta del Consiglio, si ne nota come, come dire, c'è una partecipazione di diversi componenti alla definizione di questa quota di credito, sostanzialmente di credito edilizio. Grazie.
A lei, assessore, se ci sono domande flash, prego, consigliere. Chieda.
Scusi, assessore, una domanda tecnica, forse quasi inutile, anche perché la risposta in realtà me l'ha già data. Ma quindi, nonostante l'intervento non chiuda e c'è solo la copertura, è un aumento di cubatura che viene fatta la richiesta di questo? Domando, scusa l'ignoranza in tema, non so se riesco a farmi spiegare. Nonostante non essendoci la chiusura.
Sì, si tratta sostanzialmente che le terrazze coperte fanno superficie utile lorda. Di conseguenza chiudere quel grigliato sostanzialmente, produce un incremento di superficie utile lorda che nell'otto non era disponibile e quindi si è fatto ricorso al credito edilizio.
Ma domanda, scusa, e se in futuro si riesce di chiuderla?
Certo, può chiuderla perché di fatto paga gli oneri già adesso.
Consigliere Comotti, prego.
Sì, può rispondere anche da qua. Allora, solo per capire se la realizzazione attuale già prevedeva in ottica un acquisto di crediti, come era strutturata, dava l'idea di essere già stata pensata riguardo alla superficie utile netta a disposizione. Quindi intanto costruisco questo e dopo vado a completare, ammesso che ne sia a conoscenza.
No, non sono a conoscenza rispetto alle intenzioni del progettista né del proprietario. Però torno a quello che ho detto in premessa, noi abbiamo assistito in questo Consiglio Comunale, in Commissione Urbanistica, ad un utilizzo molto diversificato del credito. Potremmo sospettare la stessa cosa di chi si chiude una veranda piano terra sotto un balcone, potremmo, cioè nei piccoli interventi dove il privato fa riferimento allo strumento del credito c'è un'esigenza specifica, che è completamente diversa rispetto all'esigenza che nasce invece dove l'abbiamo vista in altre situazioni, l'abbiamo vista in via Alba, l'abbiamo ricostruzione di edifici che hanno portato alla costruzione di nuovi fabbricati con ulteriore superficie utile netta derivante dall'atterraggio del credito. Lì, in quel caso, c'è un'operazione immobiliare più complessa dove l'acquisto del credito poi si traduce anche in un aumento degli appartamenti, l'aumento dell'altezza, no? Di volte si discute l'aumento dell'altezza in termini di numero di piani, ma sotto il numero come di altezza nel rispetto dei metri, no? Previsti dal piano regolatore. Qua siamo effettivamente ad esigenze specifiche. Io credo, per come è stata presentata questa pratica in commissione edilizia, visto che il soggetto proponente è una persona fisica, non è una persona giuridica, nel senso che è un privato, un proprietario, credo che la situazione sia, come dire, una sorta di urgenza nel difendere sostanzialmente il lattico solare dalle piogge e dalle intemperie e quindi avere ridotti, come dire, tutte quelle complicanze che derivano sostanzialmente dagli scrosci estivi, dai temporali estivi, da dove, insomma, avere una superficie così grande di circa 50 metri quadrati, abbiamo visto, meno probabilmente poi quella pavimentata, esposta agli eventi atmosferici, soprattutto con l'intensità che questi hanno in questa epoca, insomma, nostra attuale, probabilmente a un certo punto avere il pensiero che, insomma, che i canali di gronda non reggano magari alcune situazioni piuttosto importanti, uno poi fa una scelta di dire guardate chiudo, perché almeno questo problema è, non c'è una ragione secondo me legata all'ampliamento del fabbricato, ecco, questo oggi paga gli oneri senza ampliare l'edificio, senza ampliare l'appartamento, ma per ovviamente mettere al coperto sostanzialmente un terrazzo. Quindi non so se ho risposto, consigliere Chiamotti, ma le intenzioni secondo me sono più queste.
Grazie, ci sono altre richieste di precisazione? Se non ci sono, apro ovviamente il dibattito. Prego, consiglieri, interventi a voi. Consigliere Chiamotti, prego.
No, velocissimo, perché vabbè, in questo caso è stato utilizzato lo strumento dei crediti. E effettivamente ci sono tante piccole, grandi situazioni che molti proprietari di immobili, anche privati, anche soprattutto privati, vorrebbero anche sanare e sistemare. Vi ricordo anche con piacere, benché fosse stata molto faticosa, la manovra anticongiunturale attivata nel 2016 che aveva impegnato tantissimi gli uffici, ma anche noi come in commissione, che era però il pregio praticamente di prendere in mano tutte queste piccole esigenze dei singoli. In questo caso, da un certo punto di vista, mi fa piacere comunque che abbia trovato soluzione con l'acquisizione di crediti edilizi, in altri casi questa cosa non è proprio possibile. Quindi, io ho interrompito un attimo con gli uffici per capire se c'è una volontà politica, magari lo domando anche all'assessore, di riprendere in mano il tema, cioè di, non dico di riaprire una sorta di manovra anticongiunturale, ma un po' di analizzare queste casistiche puntuali, ognuna che fa caso a sé, storia a sé, va analizzata per quello che è, senza metterla, come dire, in un unico. So anche che gli uffici hanno iniziato un'interlocuzione per fare un'analisi, e dopo chiedo sempre all'assessore, magari mi sa rispondere meglio, rispetto al potenziale abitativo di Rovereto, potenziale inespresso. Non mi ricordo con chi si sono interfacciati per avere questa analisi, credo che sia un'iniziativa oltre che doverosa anche degna di plauso, perché effettivamente noi facciamo grandi discorsi sul tema dell'abitare, però alcune informazioni ci mancano, quindi questa, chiamiamola relazione, questo studio, questa interlocuzione istruttoria, spero che porti dei dati significativi sui quali per fare un ragionamento politico serio che possa avere una ricaduta sulla città. Chiudo dicendo che io non ho nulla contro, quindi faccio anche già una dichiarazione di voto favorevole, perché è chiaramente un caso puntuale, facilmente tra virgolette, perché non è mai facile, però risolto con l'acquisizione di crediti edilizi. Grazie.
A lei, consigliera? Ci sono altri interventi? Prego, prego, assessore.
Stavo lasciando gli spunti di riflessione, ho chiesto al Presidente se potevo rispondere di volta in volta. Allora, no, ringrazio il consigliere Camotti, nel senso mi dà l'assist per parlare di una questione. Allora, un piccolo inciso sulla variante anticongiunturale. Giustamente era, si usciva dalla crisi del 2008, dove pareva che il mondo occidentale, se non altro quello economico, stesse un po', come dire, e potrebbe essere ragioni, perché c'era anche un tempo passato dalla variante precedente, si sentì l'esigenza di aprire appunto questa variante omnibus, ne verrebbe chiamarla, nel senso che è partita come variante anticongiunturale, è stata negli uffici per qualche anno, pur ponendosi nelle basi, come dire, quello di fare qualcosa di rapido, no, che potesse essere effettivamente anticongiunturale. Poi l'urbanistica, ahimè, ha procedure complesse, e nella complessità della gestione poi di una partita così importante, che è una variante generale al piano regolatore, probabilmente il tempo poi l'ha fatta la procedura, non più la necessità di essere anticongiunturali, e in quella variante poi alla fine si ampliò talmente la discussione che entrarono praticamente altre questioni. Non è una critica alla variante congiunturale, ma è solo un modo per dire di come, quando si apre una variante generale al piano regolatore, chiamala congiunturale, chiamala di assestamento, chiamala come vuoi, ma alla fine è un procedimento così complesso che alla fine qualche anno ti fa stare, come dire, in ballo. E arrivo alla seconda elemento sul quale ha chiesto una specifica. Sì, nel senso, io adesso non ho ancora contezza di come e quando, però l'obiettivo è quello di mettere le basi di conoscenza in termini di alcune dinamiche, di fabbisogni della città, che noi abbiamo, o meglio, come assessorato, ho chiesto in questo inizio consigliatura di poter avere come documenti propedeutici, ad un'ipotesi di aggiornamento degli strumenti urbanistici. I due elementi sui quali stiamo lavorando, più un terzo, più di nicchia, i due elementi sono: uno, il piano urbano mobilità sostenibile, che per la sua natura non è solo un piano che parla di viabilità, ma che parla di strategie sulla città legate alla mobilità, che molte volte poi per attuarla hai bisogno della pianificazione urbanistica per farti carico di alcune scelte, no? Che poi vanno in giro sulla mobilità. La seconda, quella che di recente è stato finalizzato l'accordo, scusate, la convenzione e l'incarico con il DICAM dell'Università di Trento, proprio sui fabbisogni della città. Io questa cosa l'ho scritta anche come abstract all'interno del DUP, mettendo in evidenza la necessità di indagare i fabbisogni della città, e tra i principali quello dell'abitare, perché, come giustamente accennato, molte volte uno un po' agisce per sentito dire, con dei numeri alla base, con una sensibilità propria, con una sensibilità che viene dal dibattito politico, però io credo ci sia anche la necessità in qualche modo di estendere l'analisi per comprendere effettivamente quali siano i fabbisogni della nostra città. E quello che abbiamo chiesto al DICAM, guardate, la determina è stata pubblicata qualche giorno fa, quindi ci vedremo poi nei primi mesi del 2026 con i primi magari risultati. Quello che abbiamo chiesto è anche di avere dei dati disaggregati sulle singole quartieri, sui singoli ambiti, perché la città cambia, si sposta. Un dato sul quale anche lì inserito nel GUP era quello di questa sostituzione demografica che la città ha avuto, di circa un terzo della popolazione residente in 10 anni, quindi abbiamo necessità di comprendere in che termini soddisfare delle esigenze. Le dinamiche in atto sono i mega trend, come li definiscono quelli che operano in ambiti più ampi di quello locale, sono trend che comunque impattano anche sulla nostra realtà, quello demografico, quello del numero medio delle famiglie, ma semplicemente quello della digitalizzazione dei servizi, quello delle modalità con le quali ci si sposta, cioè il tema è molto complesso. Quindi mettere assieme dei tasselli per avere un quadro di riferimento per avviare un eventuale aggiornamento del piano, io credo che sia un atto necessario per non ricorrere poi in un, come dire, variante omnibus, perdonatemi il termine, che va in qualche modo ad aprire al confronto, come dire, indifferenziato verso i soggetti privati, che siano famiglie, che siano imprese, senza un quadro conoscitivo alla base. Quindi siamo in una fase propedeutica, proprio perché la consigliatura ha un tempo lungo, il tempo dell'urbanistica è un tempo lungo, però questo 2026, in qualche modo 2025, scusate, ce lo siamo presi con questa finalità. Terzo tassello che abbiamo messo lì, su quale stiamo lavorando, un master plan su un ambito, come dire, di indagine un po' più dettagliata sul Parco dell'Eno, inteso come ambito attorno al quale la città deve consolidare il suo spazio, le sue relazioni anche urbane, pubbliche, eccetera. Grazie per l'opportunità.
Grazie. Altri? Consigliere Angeli, prego.
Grazie Presidente. Questo è un tema che ormai abbiamo affrontato da anni e il fatto, voglio anche sottolinearlo, non sono contrario alla filosofia dei crediti, ci mancherebbe, però in un determinato contesto, Assessore, ci siamo anche già confrontati, e quello che mi fa specie è il fatto che questo deve acquistare 52 metri di credito paraterale a questi 52 metri di crediti edilizi su una proprietà sua, e che altrimenti senza i crediti non avrebbe avuto l'opportunità di fare questo tetto, di poterne anche chiudere fondamentalmente. Di certo qualche perplessità nel merito di quello che ha realizzato quella struttura, qualcosa mi viene anche da dire, anche perché fondamentalmente siamo in Trentino e le condizioni atmosferiche, caldo e freddo, con quella terrazza sicuramente ci saranno anche, avranno avuto o avranno delle infiltrazioni, dunque al di là di avere un bel solarium, che effettivamente è un posto eccezionale, avere un solarium lì è il massimo, anche perché all'altezza parliamo di circa una casa, l'edificio alla fin fine sarà alto 11,90 m, dunque che rispetta, che sono, mi sembra la massima altezza siano i 12 metri, e dunque riesce a rientrare. Ma quello è che questo deve acquistare dei crediti edilizi per poter realizzare un qualcosa sul suo, è quello che a volte mi lascia perplesso. Logico, ci sono delle regole che bisogna rispettarle, però uno con l'acquisizione di questi crediti lo può fare. Al por Cristo che non ha, non so quanto costano i crediti, perché il valore dei crediti non lo so, ma non dovrebbe essere tantissimo. E io mi auguro che alla fin fine, dato che questi vengono dal Follone, mi sembra, finiscano, anche perché ormai siamo verso la fine per un po' tutti, perché ormai da quando sono partiti sono passati quasi 10 anni, il tempo è 10 anni, e dunque spero e mi auguro che non ritornare qua in aula ancora a trattare di crediti edilizi, o se va a mettere mano a un nuovo PRG inserire questi crediti edilizi, però va bene i crediti edilizi, però inserirli in un determinato contesto, non andare al fatto di andare a mettere in ordine, che voi l'avete definito mettere in ordine le zone B1, B2, B3, B4, quello di completamento. Io credo che sui crediti edilizi di sfruttarli e di utilizzarli in zone dove veramente si sa quello che si va a fare e quello che avverrà, e questo io credo che sia anche un discorso di visione urbanistica, e non il fatto di andare a fare dei completamenti, perché i completamenti in determinate occasioni non creano nessun disagio, in certe situazioni creano disagio anche a chi vive in quella zona. Faccio già la dichiarazione di voto, Presidente, per coerenza io mi asterrò.
Grazie consigliere. Padre. Ci sono altri interventi? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Alcune dichiarazioni di voto sono già state fatte, non ci sono dichiarazioni di voto. Allora, siamo in 29. Voti favorevoli? Mi pare 27, voti contrari, astenuti, sono 2 astenuti, consigliere Angeli e consigliere Zambelli, quindi la delibera approvata. Allora consiglieri, io un po' come avremmo concordato con la capigruppo, chiederei anche qui all'aula di trattare la mozione
la mozione che fa propria nostra la risoluzione che è stata fatta dal Consiglio provinciale. Allora, l'abbiamo concordata con i capigruppo per chiarire, quindi è stata elaborata il sottoscritto, firmata, condivisa con tutti i capigruppo, e la nostra mozione praticamente fa proprio il dispositivo della risoluzione provinciale, che è stata allegata, quindi se voi non lo chiedete io leggerei direttamente la nostra parte. Senza che leggiamo, se invece non lo chiedete, leggiamo tutta la risoluzione. Sì, no. Quindi se siete d'accordo passo al dispositivo, l'avevo allegata e quindi spero che sia stata già letta. E in tutto ciò ovviamente facciamo proprio questo discorso, l'aspetto che avevamo concordato, che la prendevamo, ovvio che poi ci potrà essere dibattito, però la poniamo così, senza emendare, senza altre, senza quant'altro. Allora, proposta di mozione, la risoluzione è approvata in quanto celebrativo del Consiglio provinciale nel centenario della campagna caduti Maria Dole. Ora, in base all'articolo 30 del regolamento del Consiglio Comunale, sottoscritto Cemin Claudio nel ruolo di Presidente del Consiglio e sottofirmatari capigruppo all'interno del Consiglio Comunale di Rovereto, con la presente mozione aderiscono e sottoscrivono l'allegata risoluzione approvata all'unanimità il 21 ottobre del 2025 nell'incontro celebrativo del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento nel centenario della campagna dei caduti Maria Doles, e in particolare si impegnano a respingere ogni logica di guerra, divisione e contrapposizione, affermando con forza che la via della democrazia e del dialogo è l'unica capace di garantire pace, sviluppo e convivenza, secondo quanto previsto dall'articolo 11 della nostra Costituzione. Punto 2. A sostenere gli intenti del popolo trentino nella prosecuzione di un progetto di pace regionale ed euroregionale, fondato sull'autogoverno, sul rispetto delle culture e delle lingue e sulla piena partecipazione delle comunità. 3. A promuovere la cultura dell'autonomia, in particolare tra le giovani generazioni, quale patrimonio da custodire e trasmettere, affinché essa resti viva e condivisa. 4. A favorire una prospettiva di autonomia territoriale, di responsabilizzazione diffusa e di sussidiarietà, che valorizzi il ruolo dei cittadini, degli enti locali e delle realtà sociali ed economiche. 5. Collaborare con enti, istituzioni e organismi incardinati nel Consiglio provinciale e con la Fondazione Campana dei Caduti per condividere occasioni di riflessione civica e di educazione ai valori costituzionali e autonomistici della pace e del ripudio della guerra. È una delibera per cui apro il dibattito a chi ne chiede parola. Prego. Non vedo richieste di dibattiti, dichiarazioni di voto. Consigliere Vaccari, prego.
Sì, mi aspettavo che ci fosse un po' di dibattito, della verità. Io ci tenevo a fare un pochino un intervento rispetto al tema, visto che il Consiglio provinciale in maniera così ecumenica ha approvato questo testo in occasione appunto del Consiglio provinciale che si è tenuto il 21 ottobre alla Campana. E mi sembrava utile avere un po' la possibilità e l'occasione di discutere il tema della pace in quest'aula che non trova molto spazio né nelle agende politiche dei vari gruppi nazionali, ma che a mio parere dovrebbe appunto ricevere maggiore attenzione. Un passaggio veloce sul mondo che stiamo vivendo. Viviamo in un'epoca in cui la guerra non è emergenza ma è sistema. E la condanna senza sé e senza ma arriva dalle autorevoli parole di Papa Leone, che raccontando il mondo in cui viviamo racconta di un'economia di guerra permanente in cui le spese militari continuano a aumentare. Il discorso che ha fatto e che invito tutti a andare a leggere Papa Leone XIV lo ha preparato per la 59esima giornata mondiale della pace, che ha tema la pace sia con tutti voi verso la pace disarmata e disarmante. E il Papa osserva come nel rapporto tra cittadini e governanti si arriva a considerare una colpa il fatto che non ci si prepari abbastanza alla guerra, a reagire agli attacchi e a rispondere alle violenze. È una logica contrappositiva che va molto al di là del principio della legittima difesa e sul piano politico alimenta la destabilizzazione del pianeta che va assumendo ogni giorno maggior drammaticità e imprevedibilità. Non a caso, queste sono le parole del Papa, i ripetuti appelli a incrementare le spese militari e le scelte che ne conseguono sono presentati da molti governanti come la giustificazione della pericolosità altrui. Sarebbe semplice non aumentare le spese militari e cambiare la rotta, ma dobbiamo anche essere consapevoli delle competenze che le diverse istituzioni hanno, e quindi parliamo di noi, parliamo del nostro comune e di un comune che di fatto rappresenta la più vicina istituzione alle persone. Persone e società civile che quest'anno ci ha mostrato in maniera davvero profonda quanto è importante parlare di pace e cosa significa lavorare per la giustizia e la ricerca della verità. Abbiamo assistito tutti alle varie mobilitazioni sulla Palestina che hanno portato in piazza tantissime, anche tante roveretane e roveretani, e credo che abbiano fatto bene in primis per tenere alta la nostra coscienza e aggiornata, diciamo così. Io credo anche che bisognerebbe continuare a esercitarsi, a frequentare ancora di più lo spazio pubblico, anche per altre situazioni di violenza, come il tema, o altre situazioni in termini di disarmo, come il tema del disarmo nucleare e di alcune modalità che, lasciatemi dire, prettamente maschili, di mostrare i muscoli e non riconoscere quelli che sono negoziati e dialogo tra le parti. Un esempio forte rispetto a questo è stata anche la partecipazione alla Perugia Assisi, a cui in tante anche a nome dell'amministrazione abbiamo partecipato, in cui abbiamo trovato moltissime persone comuni, tanti e tante giovani e bambini. A Rovereto questa moltitudine si è espressa perché in quest'anno sono arrivate petizioni, proposte, inviti, e quindi credo che la gente è interessata ai temi e ha anche piacere di partecipare e proporre. A livello amministrativo la nostra città, Città per la Pace, ha attraversato l'anno del centenario. Sono state numerose le iniziative, possiamo anche dire le prese di posizione che non erano né obbligate né dovute. Ricordo l'adesione ai 50.000 sudari per Gaza, ricordo l'adesione a Ripudia, e su queste siamo chiamati e chiamate a mantenere alto il livello di attenzione. Quest'anno abbiamo portato in città alcuni attivisti e attiviste per la pace in Israele e Palestina, abbiamo parlato in città di Ucraina, abbiamo parlato in città di Colombia, di Congo, abbiamo ascoltato voci molto importanti, ne elenco solamente alcune senza, senz'altro non ne dimenticherò altre. Abbiamo ascoltato l'attivista palestinese Mohamed Duraini, che ha portato un pezzo della loro lotta non violenta, abbiamo ascoltato gli israeliani Guy Butaglia, l'obiettore di coscienza israeliano Yuval Doag, in cui ci ricordiamo le sue parole, ha portato la cultura profonda dell'Israele in cui è cresciuto. Abbiamo ascoltato di recente, lo hanno fatto anche per fortuna tanti giovani della città, John Palizza e Salvatore Attanasio, padre dell'ambasciatore ucciso in Congo nel 2021, e con loro abbiamo parlato di Congo, ma anche delle responsabilità europee sull'Africa oggi e nel secolo scorso. Abbiamo ascoltato José Roviro López della comunità di pace di San José de Apartadó, che ci ha raccontato come il senso della loro comunità, la sovranità alimentare, unita a un desiderio di togliere parte delle loro economie dalla guerra e dagli attori armati, è una vera e propria forma di resistenza non violenta. Durante il Festival Oriente Occidente abbiamo ascoltato Paola Caridi, grande storica, attivista, esperta della questione palestinese, che ci ha ricordato che la commozione ci salverà. E ricordo ancora le sue parole, ci esortava a commuoverci e farci sentire in qualsiasi modo, con sussurri, grida, silenzi, rumori, in presenza o sui social, con scritti o con letture. Diceva di farlo tutti e tutte. Cito ancora Monio Vaglia, ma anche Don Zuppi, che il 4 ottobre, a 100 anni esatti dalla inaugurazione della prima campana, se vi ricordate, è stato il grande autore Bob Dylan. Diceva: ma impareremo mai a vivere senza ammazzare? E quante palle di cannone devono suonare? La risposta è nel vento, diceva Don Zuppi, e lo riportiamo anche qua in aula. Infine, la personalità forse più importante che è venuta quest'anno, il Presidente della Repubblica Mattarella, di cui ricordo alcune parole forti, che erano queste: le attese dell'umanità in ogni continente, in ogni parte del mondo, riemergono ombre che si pensava non dovessero più avere spazio e presenza. Di chi ritiene di reintrodurre le guerre di annessione territoriale che pensavamo appartenessero a momenti oscuri nei secoli passati, o di chi pensa di ripristinare il dominio del più forte su coloro che sono più deboli, o di poter bombardare i civili nelle loro abitazioni, fino al massacro di giovani intenti a festeggiare ascoltando musica. Dicevo ancora: si spara e si uccide su luoghi di preghiera, su luoghi in cui si distribuisce acqua a chi ha sete e pane a chi ha fame. Si colpiscono soccorritori che prestano aiuto ai feriti, e tutto questo crea non soltanto un contrasto radicale con le attese dell'umanità, ma rischia anche di introdurre una spirale di risentimenti, di odio, di contrapposizioni che genera a sua volta costantemente altre violenze. Oltre a queste importanti figure che sono venute a parlare nella nostra città e alla nostra cittadinanza, tengo particolarmente all'iniziativa di educazione alla pace per i giovani nel nostro territorio. La prima scuola di pace che ha coinvolto ragazzi e ragazze tra i 16 e i 20 anni che vogliono crescere come cittadini e cittadine consapevoli, attivi e capaci di immaginare un futuro più giusto. È stata proprio un'esperienza intensa di una settimana in cui le giovani sono diventate protagoniste proprio del proprio apprendimento. Abbiamo fatto tanti laboratori, formazione, anche momenti di creatività e confronto. Qualcuno dirà che educare alla pace è poca roba rispetto al mondo che arriva, invece io non lo credo. Credo che educare per le future generazioni che decideranno al posto nostro è il primo tassello per creare quella cultura di pace di cui abbiamo bisogno. Educare alla pace significa insegnare a leggere i conflitti e non a evitarli, significa sostituire la retorica della pace con la tecnica della pace, fare della pace una forma di coraggio. I ragazzi non si riconoscono nella pace morbida e passiva, ma la pace deve essere un atto di forza e non di debolezza. Abbiamo lavorato sul linguaggio, la pace comincia dalle parole, e abbiamo messo i ragazzi di fronte alle contraddizioni, no? La pace non è un'utopia, lo dice anche Papa Leone nelle recenti parole. Abbiamo fatto di fatto un allenamento alla pace. La pace è come un muscolo, qualcuno dice, se non lo si usa si atrofizza. Abbiamo di fatto dato anche ai ragazzi e alle ragazze delle figure storiche che non siano di guerra ma di umanità. Loro conoscono Mussolini, conoscono Hitler, ma non conoscono, ad esempio, Giorgio La Pira, non conoscono attiviste di oggi, non conoscono Emilio Lussu, Primo Levi. E tornando alla locuzione della risoluzione, il popolo trentino può e deve parlare di pace, aggiungo, deve educare alla pace. E quanto fatto finora credo vada in questa direzione. Oltre a queste direi solide argomentazioni anche di tipo politico, ci sono anche delle fonti normative che danno valore al nostro lavoro, perché ricordiamo la legge 103 del 2006, che si legge a Rovereto Città della Pace, ma io tengo sempre, quando soprattutto vado fuori da Rovereto, a ricordare il nostro statuto comunale, il comma 15 dell'articolo 2, in cui è l'articolo in cui sono descritti i principi ispiratori e i fini del nostro comune, che dice che il Comune di Rovereto concorre anche nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio alla promozione delle politiche e delle iniziative di pace e di cooperazione per lo sviluppo. Oltre a questo, evidentemente, ci tengo a ricordare l'articolo 11 della Costituzione, in cui si è scelta la parola ripudia. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa e libertà degli altri popoli. Sapete che tra le donne e gli uomini che hanno costruito la Costituzione c'era un dibattito su questo termine. C'era qualcuno che aveva promosso la parola rinuncia, qualcuno che diceva l'Italia deve rifiutare la guerra, e alla fine la scelta è stata, sono andato proprio a leggermi gli scritti e i verbali dell'Assemblea Costituente, la scelta era ricaduta appunto su questo termine, ripudia, che invece che rinunciare, racchiude in sé sia la condanna morale verso gli orrori, uscivano dagli orrori della distruzione della seconda guerra mondiale, dal nazifascismo, anche il rifiuto di ogni propaganda militarista, di politiche e ideologie che giustifichino e nobilitino l'utilizzo della guerra. Di fatto era un verbo, questo ripudiare, di netta rottura col passato recente. Vado verso la chiusura per ricordare le numerose collaborazioni che il Comune di Rovereto ha rispetto al tema, innanzitutto il Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, ma anche gli enti locali per la pace, di cui l'anno prossimo saranno 40 anni, e proprio con gli enti locali per la pace, ovviamente nazionali enti locali per la pace, in Assemblea Nazionale quest'anno lo slogan era "Facciamo come la Pira". Giorgio La Pira vedeva, sapete, immagino tutti chi fosse, è stato seduto in Parlamento, è stato sindaco di Firenze, vedeva le città come protagoniste e costruttrici di pace, e aveva coniato lo slogan "Unire le città per unire le nazioni". Diceva: "Le città sono chiamate ad assumersi le responsabilità di fare la pace nelle piccole cose di ogni giorno, puntando all'orizzonte dell'intera umanità. Bisogna unire le città per unire le nazioni". E vado davvero verso la chiusura, come faccio spesso, a segnalare la disponibilità mia e della Giunta ad accogliere proposte che vengono da ogni gruppo sul tema della pace, perché appunto non ha connotazione politica. L'occasione che colgo è anche quella di ricordare, visto che appunto parlare di pace è un dovere, no? Come recita, ricordare due appuntamenti che ci saranno in città, uno organizzato dal Comune sabato 27 dicembre, e racconterà un pochino, proverà a raccontare quello che è stato l'anno di solidarietà tra i popoli, con il focus sulla Palestina, racconti e azioni per il futuro anche per il nostro, e avremo la possibilità di ascoltare un'assessora alla pace che è appena stata in Cisgiordania del Comune di Padova e la deputata dell'intergruppo parlamentare per la pace tra Israele e Palestina, Sara Ferrari. E abbiamo deciso anche di portare però una voce da parte dell'attivismo, di quello che è stato anche un orgoglio roveretano. Parlerà Riccardo Corradini, chirurgo e attivista della flottiglia e del gruppo sanitario per Gaza, e Pier Francesco Pandolfi, attivista e presidente di Pace per Gerusalemme. L'ultimo appuntamento che ricordo è organizzato invece dalla Diocesi, in particolare dal gruppo Giustizia e Pace, proprio per la 59esima giornata mondiale della pace, che ricordo voluta dal Vescovo Don Lauro proprio per ricordare insomma a tutti noi l'importanza anche per la Diocesi della nostra città. Si intitola quest'anno appunto "La pace sia con tutti voi verso una pace disarmata e disarmante", che avrà luogo il 1° gennaio, proprio per la giornata mondiale della pace della Chiesa Cattolica, un momento di saluti istituzionali e con alcuni interventi da parte di Giorgio Berette e Patrizia Giunti e le conclusioni di Monsignor Don Lauro Tisi, in sala filarmonica. E a seguire ci sarà una fiaccolata e a chiusura ci sarà la messa alla Sacra Famiglia. Grazie.
A lei, consigliere. Consigliera Cellucci, prego.
Ok. Allora, volevo fare i complimenti al consigliere. Ha fatto un bel discorso. Lui l'ha preparato, io no, però spontaneamente mi viene da dirgli. È un bellissimo discorso e concordo che tutti dovremmo essere... Cioè, anzi, non dovremmo, siamo per la pace. Però le chiedo gentilmente, la prossima volta che fa un discorso del genere, di essere più obiettivo e non, posso usare un termine, dei matti della storia, li citi tutti, perché lei mi cita Hitler, mi cita Mussolini e io stessa sono contro, però deve avere anche il coraggio di citarmi Putin, di citarmi anche i delitti delle foibe. Perché non le mette queste cose? Perché non le dimentica? Nel 2025, nel 2024, è stato un megagalattico Putin a scatenare una delle guerre che attualmente ci creano problemi. Allora, deve essere obiettivo, le deve mettere tutte. Dopodiché sul concetto della pace concordo pienamente con lei.
Sindaca, prego.
Ringrazio il consigliere Vaccari perché ritengo che abbia fatto, ho apprezzato moltissimo il suo intervento anche perché ha fatto un excursus molto dettagliato di quelle che sono state tutte le opportunità che comunque la città di Rovereto ha avuto in questo percorso dell'ultimo anno e poco più, non solo con l'opportunità del centenario della Campana dei Caduti, ma anche con l'occasione di occuparsi del tema della pace. È chiaro che il tema della pace è strettamente connesso a quello della guerra, per cui sono state citate alcuni eventi, alcune situazioni che sono state frutto di confronti con personalità importanti, chi direttamente ha vissuto questo percorso di guerra inteso in senso ampio, e quindi sono state citate diverse personalità. E dentro un ragionamento molto generale ha citato giustamente anche Hitler, Mussolini, sono tanti protagonisti della storia, ma sarebbe impossibile, direi impossibile, citarli tutti in una serata, ma neanche in 30 secondi. Primo elemento, mi scusi consigliere Cillucci. Allora, io credo che il ragionamento generale fosse di altro tipo, sono certa e certissima che lei l'abbia accolto, del resto penso che nessuno possa non citare Hitler o Mussolini, perché ricordiamo che le leggi razziali hanno portato a stabilire che alcune persone, cioè che persone con determinate caratteristiche dovessero andare a morire, cioè qualcuno decideva per la vita degli altri. Per cui non, credo che non sia sindacabile questa cosa. D'altro canto la questione era dentro un ragionamento che poi nel resto del mondo ci siano state altrettante leggi razziali, ma noi abbiamo vissuto la nostra storia, quindi viene anche abbastanza semplice citare questo. Ma detto questo, al di là di questa situazione che insomma è un po' legata a una scelta, ma che era molto chiara nel ragionamento, o meglio, questo è il mio pensiero, io credo che la riflessione a 360 gradi fosse di altro tipo, e credo che quella sia stata assolutamente ben colta, che la mozione che abbiamo, che andiamo votando, come spero, come aula interamente, è frutto anche di un percorso fatto dal Consiglio Provinciale, che comunque è arrivato per la prima volta ad uscire dal suo contesto di aula istituzionale a Trento, quindi dentro il palazzo dove l'assemblea consigliare si incontra e vota, e come prima uscita ha scelto la Campana dei Caduti. Anche questo è un messaggio, al di là del legittimare ovviamente quella votazione, quel dibattito, quel confronto, che comunque io ricordo, io ero presente, ha visto la partecipazione della stragrande maggioranza dei consiglieri provinciali e delle consigliere provinciali in una, direi, una partecipazione assolutamente bipartisan, per cui non c'era lì un tema di confronto politico, ma c'era un tema di sostegno alla pace. La pace non è solo un valore così astratto come essere buoni ed essere cattivi. La pace è anche uno strumento, una tecnica, questo l'ha detto molto bene e l'ho apprezzato, perché se la storia è abituata e l'uomo e la donna, ma più l'uomo direi, sono abituati alle tecniche della guerra da secoli o millenni, forse direi, credo invece che la tecnica della pace non sia così diffusa o quantomeno non così studiata. È molto più semplice difendersi ed attaccarsi piuttosto che cercare di costruire con altri strumenti una forma di condivisione, ben difficile alle volte perché magari non matura, ma che si occupa di utilizzare il linguaggio e la parola come strumento di confronto e non le armi. Ecco, io credo che la violenza sia alle volte anche insita nella natura dell'uomo e della donna, dico però anche che approfondire il tema sulle tecniche del fare la pace è un grande argomento che è stato citato da una serie di altrettanti personaggi. A me è molto cara la figura del sindaco Lapira, lo dico, l'ho citato in più di un'occasione, è una figura di spicco autorevole da questo punto di vista, perché è molto legata a noi che stiamo in questo momento lavorando dentro un comune. Lapira certo non lesinava il parlare di pace dentro un contesto anche amministrativo come poteva essere quello di un grande comune di Firenze, noi siamo in un piccolo comune, il Rovereto. Per cui questi temi sono veramente importanti, lo sono essenziali, sono valoriali, servono per costruire e rafforzare una comunità, servono per guardare non solo al nostro ombelico ma a quello che succede fuori. Per cui i confronti che comunque questa amministrazione cerca di portare, che alle volte a me spiace, dividono, perché c'è chi dice non hai citato Putin, non hai citato Trump, non hai citato, adesso sparo ovviamente, dico delle cose così, non hai citato Tizio, Caio, Sempronio, mi stringe questa cosa, mi stringe parecchio, perché se parliamo di pace tutti coloro che in qualche modo cercano di minarla sono comunque responsabili. Quindi non mi piace il tifo per la guerra di serie A rispetto alla guerra di serie B. Io dico che la guerra va condannata e che laddove si può costruire la possibilità di lavorare su una comunità o sensibilizzare una comunità non solo su quello che succede fuori dalla porta di casa nostra, ma magari a chilometri di distanza, che non vediamo mai oggi vediamo, perché in un mondo globalizzato che ha l'immagine anche di quello che succede dall'altra parte del mondo, credo che sia un esercizio importante, o quantomeno, e lo dico con fermezza, questa amministrazione ci crede molto.
Grazie sindaca, ci sono altri interventi. Consigliere Martinelli, prego.
Grazie Presidente, c'era anche... No. Ok. Intervengo questa sera per esprimere la posizione di Alleanza Verdi e Sinistra su questa mozione. Come è già stato detto, il Consiglio ha deciso di non modificare la proposta originale mantenendo il testo che ha già concluso il suo percorso in sede provinciale con una votazione unitaria a Rovereto presso la Fondazione Opera Campana dei Caduti. Proprio per questo sento il dovere di intervenire per esplicitare, dare sostanza a quello che per noi è il pensiero politico dietro questo voto. I dispositivi di questa mozione sono importanti perché agiscono sull'idea che si debba prima di tutto promuovere la cultura della pace attraverso il dialogo, promuovere la cultura dell'autonomia, valorizzando il ruolo dei cittadini e dei giovani e collaborando a livello internazionale con enti e istituzioni. Come non essere d'accordo? Tutti noi conosciamo il valore della nostra autonomia, tutti noi, spero, ogni giorno siamo impegnati nel promuovere il dialogo. Lo facciamo anche cercando di andare oltre i veti imposti da certa politica, lavorando costantemente per sostenere il confronto nelle strutture gerarchiche tra interesse pubblico e interesse privato, tra l'alto e il basso. Un dialogo necessario tra interessi economici e tutela del territorio, tra i sessi e tra chi è nato qui e chi è appena arrivato. In questi ultimi anni, diciamocelo, non abbiamo sempre visto applicare questa idea di pace fondata sul dialogo, anzi sono diminuite le occasioni di dialogo, sono state cavalcate delle paure e si sono visti degli esclusi. Questa mozione, secondo noi, rischia di scivolare nella retorica se non abbiamo il coraggio di guardare alle contraddizioni che stiamo vivendo a livello internazionale, a livello italiano e in questa provincia. In Ucraina, dopo quasi 4 anni di conflitto, la questione non è più solo la legittima difesa, che è un diritto inalienabile sancito dall'ONU, ma l'assenza di una visione politica europea. Ci sfugge quale sia l'obiettivo a lungo termine dell'Europa. Pensiamo che l'enfasi sulla minaccia russa sia diventata l'alibi per un approccio esclusivamente militare, che sta trasformando l'Europa in terreno di scontro di interessi altrui, mentre USA e Russia ridefiniscono i propri equilibri di potenza, l'Europa scivola nell'irrilevanza politica, alimentando un conflitto di cui non governa più la direzione, mentre il popolo ucraino e quello russo restano prigionieri di un orizzonte di guerra che sembra non avere fine. Lo stesso smarrimento lo vediamo in Medio Oriente e in Sudan,
Qui il richiamo alla legalità internazionale suona come retorica, perché viene applicato a giorni alterni. Non possiamo difendere l'autodeterminazione a Kiev e ignorare l'occupazione e la violenza verso i palestinesi a Gaza, o volgere lo sguardo altrove mentre il Sudan viene smembrato per il controllo dell'oro e delle vie commerciali. O le regole valgono per tutti o non valgono per nessuno. Senza coerenza l'Unione Europea perde credibilità e viene delegittimata. Tuttavia, la barbarie non si ferma solo con i trattati, si ferma smettendo di alimentarlo materialmente. È giusto quindi ora spostare il dibattito dalle diplomazie alla responsabilità diretta. La ricerca oscura, quella finalizzata al settore bellico, cresce in modo esponenziale e spesso la scienza si trova invischiata in collaborazioni dove il confine tra innovazione civile e strumento di morte è sbiadito. Mentre in Italia l'investimento per nuovi armamenti segna un record di 9,5 miliardi di euro, la nostra spesa sanitaria rispetto al PIL scivola ai minimi storici, 6,2%. Questo non è un destino inevitabile, sono scelte di bilancio. Aderire a questa mozione significa per noi dare un segnale chiaro, la necessità che la ricerca e le risorse non siano più sacrificate a logiche di riarmo, ma tornino a finanziare la vita, la salute e la tutela del territorio. È questo il senso profondo che noi attribuiamo a questo voto. Cosa direbbe oggi Alexander Langer? Alla base del suo discorso c'era la sfida più alta, quella di disarmare i confini. Un concetto importantissimo ci ha regalato con disarmare i confini. Disarmare i confini non significa solo togliere le armi tra gli stati, significa agire per superare i confini sociali, ambientali ed economici che alimentano i conflitti. Quando accettiamo un confine sociale che esclude qualcuno dai diritti, o un confine economico che privilegia il profitto alla tutela del territorio, stiamo validando la stessa logica di prevaricazione che porta alla guerra per le risorse. La nostra pace non può poggiare sull'esclusione. Il Trentino, grazie all'autonomia, ha la forza per trasformare il concetto di disarmare i confini in una pratica di governo. La nostra autonomia può essere un vero laboratorio se diventa il fulcro di un'alleanza tra università, imprese e territorio. Una ricerca applicata che si occupi di risorse rinnovabili, difesa del suolo, transizione energetica e tutela della popolazione. Se imbocchiamo questa direzione, dove la visione politica protegge la vita, allora anche i cittadini torneranno a sentire le istituzioni come proprie. Significa affrontare con urgenza il rapporto tra uomo e territorio, superare quel confine che oggi separa il profitto dalla vivibilità, passando dallo sfruttamento del paesaggio e dal lavoro precario a proposte di sviluppo più giuste. Aderire a questo documento non è quindi per noi un semplice atto formale. In quegli impegni noi di AVS leggiamo un preciso programma politico, la volontà di orientare le scelte della nostra comunità verso un'economia che non sia più complice nel creare confini, ma custode del territorio. Per concludere, sempre per riportarci a Rovereto, ho apprezzato molto l'intervento del nostro delegato alla pace e ci ha ricordato tutte le cose che sono state fatte e che verranno fatte nella nostra città. Vorrei ricordare a tutti che nel solco della pace si inserisce non solo l'attività dell'Opera Campana dei Caduti, ma anche le attività dell'Osservatorio Balcani e Caucaso Trans-Europa, che da anni monitora i diritti e promuove la costruzione di uno spazio democratico europeo attraverso l'informazione e il dialogo. Queste realtà non sono solo simboli, ma strumenti operativi che portano Rovereto nel mondo. AVS sostiene quindi questa mozione con l'intento politico di trasformare la retorica della pace in un programma di lavoro concreto per il nostro territorio. Grazie.
Lei, consigliera, assessore Mirandi, prego.
Grazie Presidente. Questa mozione che ci apprestiamo a votare è il risultato di un percorso intenso che c'è stato quest'anno a Rovereto per il centenario, anche l'occasione per ringraziare le tante persone che hanno contribuito a
a tutte le manifestazioni del centenario e a tutte le persone che hanno partecipato. Appunto il Consiglio Provinciale ha deciso in quest'anno importante per la città, come diceva la sindaca, di uscire, di venire alla Campana e di discutere lì in quegli spazi una mozione che pone degli impegni importanti che sono già stati ricordati dai vari interventi precedenti. Parlare di pace quest'anno non è stato facile, parlare di cultura di pace, perché siamo, lo sappiamo tutti, in un mondo a soqquadro, complesso, sempre più complesso sotto vari punti di vista, non solo per le guerre, ma per il disordine internazionale sempre più forte, per i valori democratici che sono sempre più messi in discussione. E adesso, sentendo gli interventi, mi è venuto in mente, ho guardato anche online il rapporto che mi aveva colpito quando è uscito pochi mesi fa il rapporto Censis di quest'anno, che, come sapete, il rapporto Censis fotografa l'Italia di oggi, e il titolo di quest'anno è L'Italia nell'età selvaggia del ferro e del fuoco, e dice alcune cose che secondo me sono importanti riprendere, perché dice che molti fenomeni del nostro tempo, tra cui appunto le guerre, i nazionalismi, il protezionismo, fuggono alla pura razionalità anche economica, e quindi dice il mondo di oggi, il motore del mondo di oggi non è l'economia, ma dice sono le pulsioni antropologiche profonde, antichi miti, nuove mitologie, paure ancestrali, veementi fedi religiose, fanatismi ideologici, culture identitarie radicali, per spiegare come è il mondo oggi e come questi fenomeni, come appunto le guerre, i nazionalismi, e aggiunge poi anche un dato alquanto inquietante, dice il 30% della popolazione italiana condivide questa convinzione, cioè che le autocrazie oggi sono più adatte alle democrazie, allo spirito dei nostri tempi. E questa appunto è la fotografia del mondo di oggi, anche della percezione del mondo di oggi in Italia. Quindi parlare oggi appunto anche di cultura della pace, come è stato fatto tanto quest'anno qui a Rovereto, dalla scuola alla cultura, tanti eventi, manifestazioni, scuola della pace, non è stato facile. E aggiungo un altro dato, che un'altra posizione che è emersa in questi giorni, non so se tutti avete avuto l'occasione di leggere l'intervista del vescovo Tisi in questi giorni, che ha fatto una bellissima intervista al quotidiano IT nei giorni scorsi, ha parlato molto di sociale, ma ha fatto anche un approfondimento sulla situazione internazionale, e anche lui ha sottolineato come il mondo, l'ordine mondiale sia a suo quadro, sia sempre più complesso, e che però ci sia poca coscienza di quanto il mondo oggi e l'ordine internazionale sia in profondo cambiamento. In effetti trova anche poco approfondimento nel discorso pubblico, penso anche in Italia, su, se non come dire, a contrapposizioni tra posizioni Palestina oppure riguardo all'Ucraina, ma nella complessità del mondo di oggi sono poche occasioni anche di un vero approfondimento. E lui dice proprio il clima internazionale preoccupante, e dice proprio l'opinione pubblica ha scarsa consapevolezza di questo, dice un ordine mondiale in frantumi, democrazie ridotte ai loro aspetti formali, e dice poi c'è un lavoro anche incessante che è cresciuto molto in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, anche di delegittimazione delle organizzazioni internazionali, e questo è un tema, insomma, Nazioni Unite e non solo, di profonda delegittimazione, anche perché hanno anche dei sistemi interni che le rendono alquanto difficili da diventare davvero efficaci, di rispondere, di dare risposte, e dice anche delegittimazione dell'Unione Europea, e dice sicuramente anche l'Unione Europea e le organizzazioni internazionali hanno le loro defiance, sappiamo bene che l'Unione Europea quali ha e anche le regole interne che si è data che la rendono difficile, ma dice non ci sono alternative anche all'Unione Europea, non ci sono alternative all'organizzazione internazionale, non ci sono alternative a un sistema che era stato creato dopo la Seconda Guerra Mondiale e negli anni successivi, insomma l'Unione Europea è nata poi più tardi, ma questi sistemi di cooperazione, di solidarietà alternative non ce ne sono e ci vediamo invece che ci possano essere altre risposte, questo si lega anche a quello che dicevo prima rispetto alle all'autocrazia e a un forte consenso verso questi sistemi. E dice anche che la cultura della pace è ad essere oggi profondamente in crisi e dobbiamo invece dice, impegnarci a ricollocare questo discorso al centro proprio del dibattito pubblico e delle nostre vite. E dice inizialmente anche a pensare come spesso appunto anche le vittime dei conflitti, ingiustizie abbiano pesi diversi rispetto alla loro provenienza e quindi insomma legandomi a questa intervista credo sia importante e credo che sia stato fatto in questo anno di cercare di rimettere al centro una riflessione sulla cultura della pace, sui temi della pace, i diritti umani, della cooperazione, appunto è stato fatto prima dal consigliere Vaccari un lungo elenco di tutto quello che è stato fatto e cerchiamo come dire di anche per il prossimo anno di portarci quelle parole, le tante parole che sono emerse in questi incontri, in questi dibattiti, in questi momenti pubblici, quando c'è stato il presidente Mattarella, quando c'è stato il cardinale Zuppi, anche nell'anno successivo, per continuare il nostro impegno, soprattutto nella nostra città come città della pace, a porre queste riflessioni anche al centro del nostro agire. Grazie.
A lei, assessora. Consigliere Gamberoni.
Grazie Presidente. E pur condividendo alcune delle perplessità espresse nel merito della delibera dalla consigliera Martinelli e ringraziando il consigliere Vaccari per la completezza del suo intervento e per il lavoro che sta svolgendo, intervengo per esprimere il mio sostegno alla mozione oggi all'esame, che richiama valori profondi e fondanti della nostra comunità e delle nostre istituzioni. Aderendo alla risoluzione approvata all'unanimità nel centenario della campana dei caduti Maria Dolens, riaffermiamo con chiarezza il ripudio della guerra e di ogni logica di contrapposizione, nel solco dell'articolo 11 della nostra Costituzione. In un tempo segnato da conflitti e tensioni, ribadire che la democrazia, il dialogo e la cooperazione sono l'unica via per garantire pace e convivenza non è un atto simbolico, ma una precisa responsabilità politica. Questa mozione valorizza inoltre il ruolo del Trentino come terra di confine, ma anche di pace, di autonomia e di dialogo tra culture, riconoscendo l'autogoverno, il rispetto delle identità linguistiche e la partecipazione delle comunità come strumenti concreti di coesione e sviluppo. È un messaggio particolarmente importante per le nuove generazioni, chiamate a custodire e rinnovare il patrimonio dell'autonomia come bene comune. Sostenere una prospettiva di responsabilizzazione diffusa e di sussidiarietà significa rafforzare il ruolo dei cittadini, degli enti locali e delle realtà sociali ed economiche, rendendo l'autonomia un'esperienza viva e condivisa. Infine, la collaborazione con le istituzioni provinciali e con la Fondazione Campana dei Caduti rappresenta un'opportunità preziosa per promuovere momenti di riflessione civica e di educazione ai valori costituzionali della pace. Per queste ragioni, come sottofirmatario, auspico che il Consiglio Comunale esprima un sostegno unanime a questa mozione, dando un segnale forte e coerente con la storia, l'identità e le responsabilità della nostra città di Rovereto, la città della pace. Grazie.
A lei, consigliera. Consigliera Vattassoni, prego.
Grazie, Presidente. Premettiamo subito che la nostra dichiarazione di voto non può che essere favorevole, ma vorremmo tornare un attimo al dispositivo della mozione.
Si tratta di un testo di contenuto estremamente essenziale e forse talmente generale da non poter che essere condiviso. Il dispositivo finale in sostanza afferma che la pace è un valore positivo, che la vogliamo tutte e tutti, direi benissimo, chi non la vorrebbe? Chi potrebbe non respingere una logica di guerra o di contrapposizione? Condividiamo e rilanciamo con convinzione, richiamo l'articolo 11 della Costituzione, già richiamato anche dai colleghi e dalle colleghe che hanno parlato prima di me, così come il riferimento alla dimensione euro-regionale della pace, la cultura dell'autogoverno del territorio, la valorizzazione dell'autonomia, la collaborazione con gli enti e con le istituzioni. Tutti i punti dell'impegno finale vanno in questa direzione, respingere la guerra, affermare il dialogo, la democrazia, promuovere una pace fondata sulla partecipazione delle comunità, rispetto delle culture, delle lingue e trasmettere questi valori alle giovani generazioni. La mozione richiama giustamente la storia del popolo trentino come esempio di gestione dei conflitti attraverso l'autonomia, l'autogoverno e il ruolo di crocevia tra culture diverse. Una storia complessa fatta di incontri senza dubbio difficili e in alcuni passaggi di scontri alimentati dall'esterno e da interessi nazionalistici e logiche di potenza. Proprio da quelle fasi però le nostre comunità hanno saputo far nascere percorsi originali di convivenza, fondati sulla custodia delle tradizioni, delle lingue e delle identità. Tuttavia, se questa storia ha un valore è perché ci parla anche del presente ed è evidente come negli ultimi anni siano tornati con forza discorsi nazionalistici e quelle logiche di potenza che pensavamo superate e che risultano profondamente incompatibili con una reale cultura di pace. È per questo che richiamare oggi l'autonomia, l'autogoverno e la centralità delle comunità non può essere solo un esercizio celebrativo, ma deve diventare responsabilità politica concreta. La mozione afferma che il popolo trentino può e deve parlare di pace perché porta impressa nella memoria la ferita della guerra. La devastazione del fronte della prima guerra mondiale, l'esodo, lo sradicamento, miseria, fame e poi un dopoguerra di faticosa ricostruzione affrontata con dignità e coraggio. È una memoria che ci appartiene e che naturalmente condividiamo. Proprio per questo però quella memoria non può restare un richiamo astratto, perché se davvero facciamo nostra la lezione della storia, allora dobbiamo fare memoria di chi ci ha accolti e aiutati quando noi eravamo profughi e sfollati e quindi assumere nel presente la responsabilità di accogliere e aiutare chi è vittima di altre guerre. Fare la nostra parte, oggi che a parte ribaltate siamo nella condizione di poterlo fare, riconoscere che le politiche messe in campo negli ultimi anni vanno però nella direzione opposta. Dal 2018 l'attuale maggioranza provinciale ha progressivamente smantellato quel sistema di accoglienza che avevamo, riducendo gli spazi di inclusione e indebolendo il livello di coesione dei nostri territori. E si sa che senza coesione, senza comunità inclusive e solidali, la pace rischia di restare solo una parola più che una pratica. La mozione ci ricorda anche come il popolo trentino, dopo aver subito la dittatura fascista e gli effetti devastanti della Seconda Guerra Mondiale, abbia saputo riprendere dal basso la strada dell'autonomia, costruendo un capolavoro di tolleranza, di convivenza tra comunità di lingua italiana e tedesca, senza dimenticare le sfide di oggi che sulla falsa riga di allora ci chiedono di costruire comunità coese che facciano spazio a tutte le comunità oggi presenti sul territorio. Un passaggio che condividiamo e proprio perché parliamo di pace e di memoria non possiamo permetterci omissioni. La liberazione dal fascismo non è avvenuta spontaneamente né dall'oggi al domani. È stata possibile grazie all'intervento delle forze alleate e soprattutto all'azione delle partigiane e dei partigiani che hanno pagato un prezzo altissimo in termini di vite, persecuzione e sacrifici. Ricordarlo non è un dettaglio né una forzatura ideologica, è per noi un dovere civile. Perché fare memoria storica significa anche respingere ogni forma di revisionismo e riconoscere fino in fondo i danni profondi che il fascismo ha prodotto anche nella nostra terra trentina. Senza questa consapevolezza, parlare di pace rischia di perdere il suo fondamento più solido. La mozione di nuovo afferma che oggi il popolo trentino può e deve parlare di pace perché la guerra è tornata a insanguinare l'Europa e a destabilizzare altre aree cruciali del mondo. È un richiamo necessario, ma se vogliamo davvero parlare di pace dobbiamo anche avere il coraggio di guardare alle radici di questi conflitti. Molte delle guerre che devastano il nostro tempo non sono solo guerre lontane, sono guerre per il controllo delle risorse, dei territori, delle rotte, dal Congo all'Ucraina alla Palestina e di tante altre aree del mondo che raramente trovano spazio nel dibattito pubblico. Conflitti che producono morte, sfruttamento, migrazioni forzate e disuguaglianze profonde e che interrogano direttamente anche le nostre responsabilità collettive. E questo interrogativo diventa ancora più urgente mentre ci avviciniamo a festività in cui si parla spesso con parole vuote di pace, di amore, di serenità. Per milioni di donne e uomini oggi la pace non è un concetto astratto, è qualcosa che non vivono e che spesso non hanno mai conosciuto nel corso della loro vita. Chiederci cosa significhi pace, allora, non può essere un esercizio meramente retorico. Deve diventare una domanda scomoda, concreta, che riguarda anche il nostro modo di stare nel mondo. Solo a partire da questa consapevolezza, l'autonomia e quell'articolo 11 della Costituzione, oltre che la nostra storia, possono davvero essere strumenti vivi, capaci di parlare non solo di noi, ma anche di chi oggi la pace non ce l'ha. Nel dispositivo si legge che il popolo trentino di nuovo può e deve parlare di pace perché crede nella formazione delle giovani generazioni, come via maestra per coltivare una cultura della pace fondata sull'educazione alla cittadinanza, ai diritti umani, oltre che alla conoscenza dell'autonomia. Un principio che condividiamo pienamente. Tuttavia ciò che vediamo guardandoci intorno non appare del tutto coerente con questa indicazione. Sul tema dell'educazione alla cittadinanza e ai diritti umani non possiamo nascondere una forte preoccupazione rispetto all'analisi pubblicata da Amnesty International la scorsa settimana sul lavoro del nostro governo nazionale. Negli ultimi 3 anni in Italia si è registrato un profondo arretramento nella tutela dei diritti umani. Il rapporto descrive un quadro segnato dall'adozione progressiva di leggi e politiche che restringono lo spazio civico, erodono le libertà di espressione e associazione, prendono di mira organizzazioni solidali e identità marginalizzate e soprattutto polarizzano il dibattito pubblico su temi cruciali come la sicurezza, le migrazioni e le crisi internazionali. Temi che al contrario avrebbero bisogno di spazi di dialogo ampi, inclusivi e partecipati, anche con il coinvolgimento attivo della società civile. Se vogliamo davvero dare un significato concreto alla parola pace, allora dobbiamo lavorare in profondità, sulla cultura, coinvolgendo la società civile in tutti gli ambiti e a tutti i livelli. Perché la pace non si costruisce solo con le dichiarazioni di principio, ma con pratiche quotidiane di inclusione, responsabilità e rispetto dei diritti. Perché diciamolo con chiarezza, le politiche di pace non sono mai neutre. Sono politiche che mettono in discussione il nostro modo e il nostro stile di vita. Politiche che scelgono di stare accanto a chi oggi lotta contro le ingiustizie, che esprimono una solidarietà chiara, non ambivalente, verso le vittime delle guerre. Politiche che prendono posizione, che stanno con i deboli contro i forti e non con i forti contro i deboli. Politiche di pace significano anche scelte molto concrete. Decidere di non spendere risorse per le armi e investirle invece nella coesione sociale, territoriale e sanitaria delle nostre comunità. Perché non c'è pace senza diritti, non c'è pace senza giustizia sociale e non c'è pace senza cura. Ed è per questo che nel votare questa mozione sentiamo il dovere di lanciare una provocazione. Attenzione a non ridurre la pace a un esercizio di facciata, a una narrazione rassicurante, un insieme di parole buone per tutte le stagioni. Sarà cura di ciascuno e ciascuna di noi fare in modo che la mozione in questione non diventi una forma di peace washing. La pace o è una pratica quotidiana, scomoda e coerente, oppure rischia di restare solo una dichiarazione di intenti. Facciamo in modo insieme di non correre questo rischio. Grazie, Presidente.
A lei, consigliera. Ci sono altri interventi? Non. Consigliere Zanazzi, prego.
Sì, grazie Presidente. A dire il vero, noi pensavamo che il dibattito riguardo a questa mozione, che poi più che una mozione è l'adesione, la sottoscrizione di una mozione presentata e approvata, come voi sapete, al Consiglio Provinciale nella seduta straordinaria che ha fatto il professor Romani Caducci. E che quindi non si dovesse esaminare appunto le ragioni e le colpe della civiltà occidentale verso le guerre attuali, insomma, no? Ecco. Allora, per certi versi, però, come dire, quantomeno per completezza di esposizione e soprattutto per, come diceva Carl Wilde, il bello delle provocazioni è non è rispondervi, riprendo un po' il ragionamento che faceva, o meglio il riferimento che faceva l'assessora Morandi. Anch'io ho leggiucchiato, ho guardato il rapporto Censis di quest'anno naturalmente, e mi era balzato l'occhio certamente
su due dati in maniera incredibilmente negativi e sorprendenti, e quello che già citava l'assessora, cioè che il 30% degli italiani pensa che le autocrazie siano più adatte delle democrazie. Aggiungo però il secondo verso, che è a Pandan: il 70% degli italiani non crede più a partiti, leader e Parlamento. Bene, di fronte a questo io credo, non devo alterarmi, che tutto il discorso della pace viene, come dire, entra in queste situazioni di ragionamento e di conclusione. Il 30% che dice il sistema putiniano è preferibile alle democrazie, è preferibile quel sistema piuttosto che lo Stato di diritto, è preferibile quel sistema piuttosto che la difesa della libertà di movimento, di stampa, di pensiero, di associazione. È il 30%, e il 70%, che probabilmente, speriamo non sia, no, non lo è, perché è solo il 30%, ma molti di più del doppio, dicono che come noi, dico noi, interpretiamo, perché noi siamo in partiti, siamo impegnati nelle istituzioni, abbiamo dei leader, quelli che ovviamente sono leader politici o governativi, a volte di centrodestra, a volte di centrosinistra, quindi comunque sono leader. Il Parlamento, il 70%, 10 roveretani, meglio 7 roveretani su 10, non credo al Parlamento. Questo è il dato di fatto. E allora io vorrei, come dire, ma non voglio trascendere, per carità, però nel contempo non posso non citare, quando si cita la Costituzione, benissimo, noi leggerla tutta, l'articolo 52 dice: la difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Allora quando, e lo cito, il ministro Crosetto ci dice: guardate che non possiamo vivere con le bende sugli occhi e con i tappi alle orecchie, dicendo tanto ci pensa l'America. L'America non ci pensa più. Non ci pensa più. E non è fare sempre lo slogan, come dire, che può incantare, ma non incanta né il 30% che preferisce l'autocrazia o il 70% che non crede più ai partiti, che siccome si fa la difesa agli attacchi eventualmente cibernautici, evidentemente lì si toglie il camice al dottor Cemini. Non è vero, non è vero. Smettiamola di mandare questi messaggi che sono falsi e non sono oggettivamente reali. Noi abbiamo bisogno di difenderci, perché altri dati che in questi giorni stanno girando, gli attacchi, la Russia, mettiamola per dire, se fossi un cittadino delle Repubbliche Baltiche, ecco, avrei qualche timore. A Rovereto forse no, come dire, missili, bombe e quant'altro, ma certamente la guerra cyber sarebbe, come dire, fattibile. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che se bloccano un aeroporto, bloccano i grandi hub, no? Milano, Roma, e bloccano il paese. Ma anche banalmente, io sono pensionato, fanno un attacco hacker all'INPS. Mi spiego? Fanno l'attacco hacker al sistema bancario italiano. Mi spiego? Allora, difenderci non vuol dire difenderci, comprare i mitragliatori da Putin, o forse non ce li venderebbe neanche, forse anche sì, o da Trump. No, ma è difendere la nostra nazione. E smettiamola anche di... No, smettiamocelo, scusa, non voglio essere così paternalistico. Io credo... Non sono ottimista. Coloro che si occupano di geopolitica individuano per l'Occidente, soprattutto per l'Europa, una situazione di movimento, nel senso che siamo in una fase che certamente prelude a situazioni di grandi cambiamenti in Europa. Ormai il mondo, adesso non ne sono capace, ma per quello che ho leggiucchiato anche ultimamente, come voi sapete meglio di me, insomma, no? Ormai il mondo è polarizzato, la Cina da una parte, gli Stati Uniti d'America dall'altra, la Russia un po' così, e quindi vi è una situazione di grande disordine che soprattutto coglie impreparata l'Europa. E noi cosa facciamo? Invece di difendere i nostri valori, ma difenderli, perché gli italiani che per il 30% preferirebbero l'autocrazia, bisogna dire cosa vuol dire un'autocrazia, bisogna dire quello che vuol dire vivere in uno Stato dove vige il diritto, lo Stato di diritto, dove le libertà individuali sono garantite. Ci sono errori, ma certo che ci sono errori, non c'è dubbio, ma se continuiamo a dire che la libertà individuale è stata repressa, che non so che cosa, ma non il 30%, l'anno prossimo sarà il 40%, perché se il ragionamento è tanto qua viene conculcata la libertà, allora tanto vale che la libertà sia conculcata davvero, che uno governi e non ci rompete più le scatole con i vostri chiacchiere. Questa è la conclusione, e la conclusione si aggrava perché sia sulla mafia che sulla pace, che sulla accoglienza, vi sono ormai i professionisti di questi settori, va bene? Dove lucrano enormi somme di denaro, va bene? Questo l'abbiamo scoperto. A livello nazionale, no? Ecco. Allora, questo è il discorso, bisogna essere credibili e bisogna fare quello che bisogna fare, come Stato innanzitutto, come ente pubblico innanzitutto, per serietà di informazione, perché se continuiamo a propagare che i nostri valori non sono quelli che hanno difeso la democrazia in Occidente e difeso la democrazia in Europa in modo particolare, ma siccome 200 anni fa c'erano le colonie e quindi soprattutto anche l'Italia, molto meno, ma la Francia, l'Olanda, l'Inghilterra, ha attivato la sua economia, come dire, con le colonie, allora la colpa che adesso c'è la guerra nel Sudan è nostra, che è una boiata pazzesca, ma soprattutto instillare, soprattutto nei giovani, come noi dovessimo pagare adesso quelle conte, cioè, fare le colonie è stato un male, certamente per la libertà personale, ma come dire, faccio un riferimento che vi stupirà, nel 1789 c'è stata la rivoluzione francese, per quello che è significato, nel 1776 la dichiarazione di indipendenza di tutti in America, ma in quegli anni che Voltaire e compagnia bella, l'enciclopedia, il razionalismo e tutto quanto che sappiamo perfettamente, dall'altra parte cominciavano a far venire le barche di schiavi dall'Africa alla Sezione America, spiego, ecco, per cui, come dire, collochiamo storicamente le situazioni, il che vuol dire di sottostimarle, no, ma certamente essere consapevoli e prima delle critiche che ci facciamo come società, come Occidente europeo, dobbiamo dire i valori che abbiamo. Questi sono fondamentali, sono fondamentali. Allora, io credo che, come dire, si possa parlare di pace, qua ne parliamo non tanto come circolo, come dire, oratoriano, no? Ma ne parliamo come ente pubblico, come organismo di un ente pubblico, e allora dobbiamo parlare in maniera anche istituzionale. Istituzionalmente vuole significare che dobbiamo tenere conto di queste, delle parole che noi diciamo, e anche una, come dire, cerco di trovare la parola meno che vi inquieti meno, insomma, no? E di fronte a una immigrazione indiscriminata, ormai la situazione deve essere prioritariamente quella di garantire la sicurezza ai nostri cittadini, ai più deboli, ai più indifesi. Non è possibile girare anche per un reto, non così, evidentemente non sono così sciocco da fare un paragone di questo tipo, nelle città dove non sai chi incontri e dove anche se uno ti aggredisce giorno dopo ancora libero, non è possibile, no? O meglio, lo è possibile perché lo è, perché lo è. E anche sul discorso della violenza di genere, e devi essere più rigorosa la legge, non c'è dubbio, ma voi, soprattutto alle donne, viene un monito di, di insopportabilità, di verso una situazione che è quasi di impunità, perché l'uomo che uccide, è quando uccide che viene evidenziato. Nel momento in cui che potenzialmente potrebbe farlo, aspettiamo che uccida. Ma è possibile. E altrettanto in giro per le strade, noi non ancora così, per carità, però non voglio citare esempi perché sono stati esempi gravissimi, luttuosi, criminali, per fortuna non numerosissimi, no? Sono il primo a dirlo, però voglio dire, ora, quando si parla di emigrazione, non si può fare un ragionamento di liberare indiscriminatamente e scriteriatamente i confini. Non si può. Per poi fare il paragone con la nostra emigrazione trentina, ma l'avete chiesto voi ai vostri nonni o bisnonni o di conseguenza ai loro figli come vivevano quando andavano in Austria, quando andavano in Germania, quando andavano in Svizzera? Ma l'avete chiesto? Che se non andavano o in America, io proprio l'altro giorno ho rivisto una cara amica d'infanzia che nel 58-59 con la sua famiglia è andata a New York, andavano 40 giorni in quella piccola isola e li tenevano lì per venire se erano malati, e poi il discorso era rigorosissimo. Chiedete, forse no, non c'era nessuno, quando siamo andati a Bento Gonçalves in Brasile, ma chiedete, sì, andavano via, ma lì andavano, li mettevano nella giungla e se sdarravano sparavano, mi spiego, ecco, quindi non facciamo il racconto cuore, no? Ecco che noi andavamo, cioè, ecco, come dire, e quindi qui ci vuole. Perché dico questo? Finisco, Presidente. Dico questo perché se vogliamo essere soprattutto consci e responsabili per le nuove generazioni, non possiamo lasciare le nuove generazioni in una situazione di disordine tale. Perché, ma non lo dico io perché varrebbe meno 10 miliardi di zero. E se leggete libri di geopolitica, ormai l'Occidente, se va avanti così, entriamo in l'Occidente parla di Europa, e arriva il prossimo futuro sarà un futuro di civiltà medievale, ci sarà la difesa dell'esistente, il preservare quello che sarà possibile, la nostra cultura, la nostra arte, il nostro pensiero filosofico, sarà questo. Voi mi potreste dire, bene, come è stato dopo la guerra, cioè l'impero romano, c'è stato il Medioevo e poi è tornato il Rinascimento. Vabbè, chi verrà fra 300 anni dopo di noi avrà un nuovo Rinascimento. Però, e torno veramente al dunque, qui noi dobbiamo agire per far sì che la nostra società sia ancorata allo Stato di diritto e alla democrazia, e avere, riscuotere, consapevolmente e meritoriamente la credibilità delle istituzioni. Questo è il nostro dovere, questo è il nostro dovere. Poi fuori di qui uno fa le meditazioni o gli esercizi spirituali che crede più opportuni. Grazie Presidente.
Grazie consigliera. Se non ci sono altri interventi, il dibattito è stato variegato, vorrei riportare il tema che è quello del denominatore comune, tutti sosteniamo questo aspetto della pace, ovviamente il dibattito ha fatto vedere che ci possono essere varie sfumature, però l'essenza è questa e quindi ritorniamo a quanto proposto. Siamo 28, consigliere Chiamotti fa tornare 29, Allora, voti favorevoli? 29. All'unanimità, quindi la nostra mozione che approva la risoluzione e l'invito che era stato fatto dal Consiglio provinciale è approvata all'unanimità. Sospendiamo, anche perché c'è un rinfresco.
Chiudiamo l'attività consigliare.
Allora, visto, ovvio che visto l'orario non siamo in grado di trattare le altre mozioni che mi dispiace per i proponenti vengono rinviate, quindi, vista l'ora, vista la festività c'è il rinfresco, ci scambiamo gli auguri e tendenzialmente dico ai capigruppo, visto che c'è questi arretrati che incombono, ma tutta un'attività di incontri anche da programmare, quindi faremo una capigruppo tendenzialmente potrebbe essere il martedì 13 per pianificare tutta una serie di incontri. Grazie, che vi facciamo personalmente da parte mia tanti auguri di buone festività a tutti voi e alle vostre famiglie.